Iniziamo il consiglio comunale di questa sera. Buonasera ai consiglieri presenti in sala, al pubblico, chi ci ascolta da casa e chi ci ascolterà in differita. Come sempre iniziamo con l'appello a quello del segretario generale, dottoressa Teresa La Scala. Prego, Teresa.
Grazie Sindaco. Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara.
Presente.
Zambon Edoardo.
Presente.
Garegnani Anna.
Arriva, ha detto in ritardo.
Sormani Ilaria.
Non è ancora arrivato.
Panzardi
Uguale.
Tommaso. Fratto Marco.
Presente.
Buratti Stefano. Meraviglia Franca.
Presente.
Ventura Isotta.
Presente.
Sapone Stefano.
Presente.
Matteucci Matteo. Buttiglieri Maria Angela.
Vabbè, al momento non c'è come gli altri, poi se arriva.
Capriglione Francesco.
Presente.
Panzardi è arrivato.
Allora lo metto presente. Lo metto presente da
sì,
qui. Panzardi Tommaso presente. Fornara Cristian. Ingrassia Giovanni. L'assessore esterno, tu mio Maurizio.
Grazie. Allora, non ci sono question time, apriamo la parte delle comunicazioni, lascio la parola all'assessore Zambon.
Grazie signor Sindaco, un saluto a voi presenti, ai consiglieri e a chi ci ascolta da casa. Voglio rubare qualche istante del vostro tempo per parlarvi di una persona che è stata importante per la nostra comunità. Giovedì pomeriggio scorso è venuto a mancare Patrizio Bacchega, un mio caro amico e collega, docente di scienze motorie nella scuola secondaria. Patrizio ha trascorso più di 30 anni della sua vita da insegnante nella scuola media di Canegrate. Credo che anche tanti dei presenti lo ricordino, o perché sono stati suoi alunni o perché l'hanno conosciuto come genitori. Io ho provato a sintetizzarlo in due parole. Era un angelo un po' ruvido. È una persona che ha dedicato la sua vita agli altri, ha inteso il proprio lavoro come servizio, ha seguito con giusta severità, ma anche con infinita dolcezza e disponibilità tanti ragazzi. E voglio ricordare, lui è andato in pensione 3 anni fa, era il settembre del 2023, questo sarebbe stato il suo terzo anno di pensione, eppure ha continuato a venire a scuola tutti i giorni, prestava servizio volontario e gratuito, stava dietro a dei ragazzi che avevano più bisogno degli altri di essere seguiti, era protagonista di progetti. Se voi andate a scuola, i muri della scuola parlano di lui e della sua visione del mondo, sono pieni di risultati dei prodotti artigianali usciti dai progetti nei quali era impegnato, biciclette ripensate, quadri, mille altre cose, perché lui credeva in questo, credeva in questa visione della scuola come servizio, e l'ha fatto sempre con un sorriso sul volto, anche l'ultimo giorno, perché lui giovedì mattina è uscito da scuola dicendo "Mo ci vediamo lunedì", ma lunedì non è arrivato perché il cuore si è fermato nel pomeriggio. Vorrei lasciarvi con una immagine che è appunto tratta da uno dei lavori che lui ha fatto insieme ai suoi ragazzi che affollano la scuola. Nell'atrio c'è la riproduzione in una sorta di una riproduzione come se fosse un quadro naif di quella vecchia famosa leggendaria foto, la foto di Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia nel corso di una tappa di montagna, e c'è sotto una scritta che tradotta nella sua semplicità vuol dire Possono esserci delle ascese difficili, ma se si condivide, se si fanno delle cose collaborando insieme, anche le ascese difficili sono impossibili. Avevamo ripreso questo concetto ai tempi del Covid. Un giorno ridevamo, io e lui, di questa fotografia perché è una leggenda, è un mito e sono passati tanti anni, ormai non sappiamo più se fu Coppi a passare la borraccia a Bartali o Bartali a passarla a Coppi. Ne ridevamo un po', ma concludevamo che l'importante era il gesto, era il passare la borraccia, e questa era la sua visione.
Grazie per aver condiviso questi ricordi anche personali del professor Bacchiega, della persona Patrizio, che molti di noi, se non tutti, hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Detto ciò, se ci sono altri interventi, prego, consigliere Fornara, Cristian.
Sì, grazie e buonasera a tutti, anche chi spero che ci ascolti da casa. Io intervengo solo per due cose veloci. La prima è perché ieri c'è stata, poi magari lo dirà anche l'assessore, la giornata della pulizia dei boschi con i cacciatori, l'oratorio e altre associazioni, e come ogni anno da 44 anni, giusto? Esatto. Da 44 anni c'è questa giornata che coinvolge un po' tante realtà della nostra comunità per la pulizia di tutto il territorio di Canegate, perché in realtà la chiamiamo pulizia dei boschi, ma puliamo un po' tutto. E quest'anno devo dire che in alcune zone abbiamo fatto tanto lavoro, abbiamo trovato molto più sporco dell'anno scorso, e questo non lo trovo un buon segnale. Io spero che con tutto il lavoro che si sta facendo, anche e soprattutto sulle nuove generazioni, man mano nei prossimi anni si abbia una riduzione dei rifiuti che si trovano. Certo, rispetto a quando ho iniziato io, quindi penso tipo 15 anni o 20 anni fa a farla, è comunque migliorato, perché mi ricordo di alcuni ritrovamenti abbastanza storici all'interno del bosco o del parco del Roccolo, lavandini, docce, cioè c'era davvero di tutto. Adesso quello almeno è un po' migliorato, però c'è ancora tanta strada. E volevo ringraziare sia chi ha organizzato, sia tutti quelli che erano presenti, perché erano davvero tanti. E questo comunque è un bel segnale. L'altra cosa che invece ci tengo a dire è che come Commissione Antimafia invitiamo tutti il 21 aprile nella sala Lea Garofalo di Canegrate, cioè presso le scuole, per una serata di, diciamo, cultura prima di tutto, ma soprattutto di antimafia, perché consegneremo le borse di studio del bando che abbiamo istituito insieme ad Hauser a due ragazzi che hanno presentato delle tesi sui temi dell'antimafia, tesi davvero molto interessanti, che vi inviterò poi magari ad ascoltare proprio durante la stessa serata. Alla serata ci sarà anche con noi Prof. Nando Dalla Chiesa, a cui abbiamo conferito la cittadinanza in questo consiglio comunale e che gliela consegneremo la sera stessa. E credo che sia un evento molto molto interessante. Insieme a Nando Dalla Chiesa ci saranno altri due ospiti che presenteranno un libro scritto proprio insieme a Nando sulla mafia, che credo che anche quello sia un bel momento. Praticamente riuniamo tre importanti aspetti che sono i ragazzi e lo studio, la cultura con i libri e anche un'esperienza in prima persona con Nando. Quindi vi invito tutti a partecipare. Grazie.
Grazie Cristian. Davide, voleva, vice sindaco, aggiungere qualcosa sulla tua prima comunicazione?
Sì, buonasera a tutti. Grazie Cristian, mi hai anticipato. Volevo anch'io ringraziare tutti gli organizzatori della giornata di ieri, che nella sua 44esima edizione ha visto una partecipazione molto, molto importante da da parte sia di cittadini che appunto delle associazioni, in particolar modo in questo caso mi riferisco alla sezione di Canegrate dei Cacciatori, che come sempre e la Contrada Bagina, che come sempre hanno messo a disposizione uomini, forze e mezzi per appunto organizzare e gestire la giornata. Anch'io, come consigliere Fornara, che ringrazio perché anche lui, assieme al sindaco e a tante, anche assessore Lurago, e assessora Lurago, pardon, ha partecipato all'evento. Anch'io ho notato nel corso di questi anni, l'abbiamo detto anche durante il momento ufficiale che c'è stato, una generale diminuzione, soprattutto all'interno dei boschi, della presenza di rifiuti. Questo perché si è lavorato tanto in tema di comunicazione e di gestione della tutela ambientale. Quest'anno c'è stato un picco di rifiuti focalizzato e localizzato in una porzione specifica del territorio. La problematica non è tanto legata lì alla formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, quanto al malcostume di una certa lì vanno a scaricare spesso e volentieri. Infatti si stanno identificando dei sistemi, se ne parlerà anche più avanti durante il Consiglio Comunale, per mitigare e migliorare la situazione. Ecco, grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliera Ventura, Zotta, a te.
Grazie, buonasera a tutti presenti in quest'aula e a chi ci segue da remoto. Io volevo dire giusto due parole in merito alla scomparsa del professor Bacchiega, che ho avuto la fortuna di conoscere come genitore. Ha già detto molto l'assessor Zambon, ma volevo giusto aggiungere che è stata una persona di riferimento, prima ancora che professionale, umano, per i ragazzi, soprattutto negli anni del Covid, quindi in anni molto difficili, in cui la sua materia è stata anche pesantemente penalizzata. È sempre comunque stato presente e disponibile con i ragazzi e le famiglie, soprattutto quelle che in quel momento si trovavano più in difficoltà. Ho avuto anche il piacere di condividere con lui alcuni progetti, perché quando i genitori hanno organizzato qualcosa all'interno della scuola secondaria, il professor Bacchiega è sempre stato in prima linea e non ha mai fatto appunto mancare il suo contributo. Quindi rimarrà sicuramente nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Vengo poi a una comunicazione inerente invece alla concessione della sede farmaceutica nel quartiere Cascinette. Vi informo che si è concluso il bando di gara e alla procedura hanno partecipato due operatori economici e l'assegnazione è stata disposta in favore della società PharmaPoint SRL, come sapete per una durata pari a 30 anni. La sottoscrizione del contratto è prevista entro la fine del mese di aprile, con l'obiettivo di arrivare all'apertura della nuova farmacia, diciamo indicativamente intorno al mese di settembre. È un risultato importante perché parliamo di una vicenda che, come sapete, è stata avviata molti anni fa, nel 2011, e che oggi finalmente arriva ad una conclusione concreta. Questo risultato è stato raggiunto sicuramente attraverso un lavoro puntuale basato su dati e verifiche tecniche, a partire dalla perizia del 2024, che ha chiarito in modo definitivo la sostenibilità economica dell'operazione e di fatto ne ha reso possibile la realizzazione. L'apertura della farmacia porterà un servizio essenziale in un quartiere che ne era privo, quindi contribuendo concretamente al suo percorso di riqualificazione. Sono inoltre previste alcune implementazioni significative dei servizi, tra cui la realizzazione di un centro prelievi. Dal punto di vista economico, l'operazione garantirà al Comune un'entrata una tantum di 150.000 euro distribuita nei primi 3 anni, oltre ad un canone annuo minimo di 30.000 euro per tutta la durata della concessione, con una possibile componente variabile legata al fatturato. Chiudo dicendo che si tratta appunto di un risultato concreto che dimostra come un lavoro amministrativo serio, fondato su analisi, possa tradursi in benefici reali per la nostra comunità. Grazie.
Grazie Zotta. Se non ci sono altri interventi, io approfitto. Oh, scusa Franca, prego, Assessora Meraviglia.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Intervengo io perché non è ancora arrivata la consigliera Garegnani. Volevo informarvi che assieme alla consigliera Garegnani sono stati organizzati dal Comune di Canegrate, con la collaborazione di alcuni medici di medicina generale, una serie di 4 incontri su sanità e territorio. Il primo sarà domani sera, sono tutti al Polo Culturale, quindi quello di domani, coordinato dalla dottoressa Piantoni, sarà sull'organizzazione del territorio, dalla medicina generale alle case di comunità, agli ospedali a favore del cittadino. Quello seguente, giovedì 23 aprile, coordinato dalla dottoressa Michelini, su prevenzione e diagnosi precoce di patologie metaboliche e tumori. A seguire venerdì 8 maggio, coordinato dalla dottoressa Mezzanzanica, adolescenti e giovani, riconoscere e agire, disturbi psichiatrici e dipendenze, strumenti e servizi del territorio. E l'ultimo incontro, giovedì 21 maggio, coordinato dalla dottoressa Garegnani, cure palliative, non solo fine vita, quando e come attivarsi e se interessano solo i pazienti oncologici, per cui vi invito a partecipare, ringraziando ovviamente i professionisti e le professioniste che si sono rese disponibili per questi incontri. Grazie.
Grazie Franca. Allora, se non ci sono altri interventi, io invece aggiorno il Consiglio Comunale sul TPL, come da accordi, diciamo, votati da mozione, ordine del giorno, se non ricordo cosa fosse, Cristian, comunque come da, diciamo, impegno condiviso, possiamo dire all'unanimità, e non è che ci siano degli aggiornamenti particolari, nel senso che ricorderete all'incirca un anno fa si era tenuta anche un'assemblea in tal senso a Legnano, sembrava che, diciamo, il bando di gara fosse pressoché imminente, parlo della pubblicazione dello stesso, dovesse uscire a luglio. In realtà ad oggi, che siamo ad aprile, il bando non è ancora stato pubblicato, avrà un valore di 1 miliardo, non è stato pubblicato perché sono ancora in corso le interlocuzioni tra l'agenzia TPL e il ministero competente. Quello che noi sappiamo in realtà rispetto al contenuto, diciamo, di questi bandi è che comunque nella nostra zona, perché è un bando suddiviso sulle 4 zone afferenti intorno, diciamo, alla città metropolitana, in realtà è previsto un potenziamento e incremento dei servizi pari al 28%. Come patto dei sindaci dell'Alto Milanese avevamo presentato alcune osservazioni, una parte di queste è stata accolta, anche se magari non riguardano direttamente il comune di Canegrate, però ad esempio è prevista anche, diciamo così, l'istituzione di un collegamento tra i comuni limitrofi privi di stazione ferroviaria e i comuni invece sono dotati di questo strumento, quindi potenzialmente anche il nostro. Un risultato che credo sia importante è anche quello, diciamo, previsto del ripristino del servizio festivo su molte linee che oggi non esiste, era stato soppresso per carenza di posti e disponibilità anche di autisti, il prolungamento della linea B al comune di Legnano fino al nuovo ospedale, e soprattutto quello che poi era il focus, la preoccupazione, è che siamo certi che per tutto il corrente anno del 2026 non si realizzerà quello che era l'arretramento del capolinea da Cadorna a Molino Dorino, che sappiamo essere stato un problema che coinvolge anche dei canegratesi. Naturalmente questo non vuol dire che, diciamo, nei piani dell'agenzia e del Comune di Milano non ci sia questo traguardo, perché sappiamo che è tale, però si può dire che comunque questa operazione che è stata fatta di interlocuzione negli ultimi mesi abbia portato a qualche risultato positivo, risultati positivi che dalla carta dovranno, diciamo, trasformarsi in realtà nel momento in cui verrà finalmente pubblicato il bando di gara. E l'altra novità che volevo darvi in proposito è che è prossimo a essere cambiato lo statuto dell'agenzia. A oggi noi abbiamo come rappresentante della zona il sindaco di San Giorgio su Legnano, che è un elemento anche positivo perché comunque rappresenta un piccolo comune, quindi non necessariamente un comune capoluogo. Bene, questo elemento positivo adesso verrà cancellato, perché la decisione da parte dell'agenzia e credo anche del Comune di Milano è quella di far partecipare all'assemblea i rappresentanti dei comuni non capoluoghi che abbiano linee di trasporto urbano rispetto alle quali lo Stato e la Regione contribuiscono del tutto in parte al mantenimento del servizio. Quindi va da sé che comuni piccoli come San Giorgio, ma come potrebbe essere il nostro, non parteciperanno direttamente a questo tavolo. Cosa tradotto, che cosa significherà? Che il sindaco di Legnano, che uscirà dalle prossime elezioni, avrà il compito di rappresentare anche la zona sul tavolo dell'agenzia TPL, e naturalmente diciamo così, non abbiamo dubbi che sia in grado di farlo con la stessa attenzione anche a quei comuni più piccoli, così come è stato fatto finora. tanto vi dovevo rispetto a questo punto, e naturalmente se ci fossero in futuro delle novità sarà mia premura aggiornarvi come sempre. Ciò detto, non vedendo altri interventi, passo al punto successivo, esame e approvazione verbale alla precedente seduta del 9 marzo 2026, se non ci sono osservazioni, parere favorevole, astenuti, ve ne sono, contrari? Dottoressa, lei vota? Favorevole, e non ho visto la mano, per quello gli ho chiesto. Quindi all'unanimità. Ok. Passiamo al punto dopo, lascio la parola al consigliere Capriglione, interrogazione e richiesta di approfondimento e aggiornamento sulla gestione dello stabile ex Sansor in via Adige numero 40. Prego, consigliere.
Grazie, signor sindaco, un saluto a tutti i presenti e anche a chi ci ascolta. Leggo l'interrogazione. È una richiesta di approfondimento e aggiornamento sulla gestione dello stabile ex Sansor in via Adige numero 40. Premesso che lo stabile in oggetto, sede della ex Sansor, è stato colpito da un incendio nei primi giorni dell'anno 2021 e inoltre nel luglio dello stesso anno l'azienda in oggetto è stata coinvolta in un processo di licenziamento dei lavoratori dipendenti che risulta essere stato all'attenzione del comune di Canegrate, premesso anche che in data 29 aprile 2024 un articolo giornalistico molto vago riportava di un incendio scoppiato in un capannone abbandonato al confine con Parabiago. Insomma, sembra correlato, però non è dato sapersi. Visto che lo stabile in oggetto sembra essere in stato di abbandono ed occupato da abusivi, assodato anche che lo stabile in oggetto e in particolare il campo a fianco sono oggetto di diverse segnalazioni per disturbo della quiete pubblica, incendi di spazzatura ed abbandono di rifiuti. Si interroga il sindaco per sapere se innanzitutto il terreno a fianco appartiene al comune di Canegrate e se sia di proprietà privata. Per sapere anche se, qualora si trattasse di suolo pubblico, che tipo di interventi sono stati effettuati per prevenire gli atti contrari alla convivenza civile, a quale titolo gli occupanti dello stabile e o del campo risiedono nella zona, come si intende migliorare il decoro della zona in oggetto e come si intende procedere per lo smaltimento dei rifiuti che, a quanto risulta dalle segnalazioni, sono spesso oggetto di falò con conseguenti emissioni di odori molesti. Aggiungo una cosa di oggi, che risultano ancora presenti dei rifiuti in quel luogo. Grazie.
Allora, leggo la risposta. Lo stabile ex Sansor e il terreno adiacente fanno capo a distinte proprietà private. Nella zona, in coordinamento con le forze dell'ordine competenti a seguito di denuncia del privato, si è provveduto almeno in 3 occasioni a garantire lo sgombero degli immobili e aree occupate. Nell'ultimo biennio sono stati svolti diversi interventi di pulizia dei rifiuti vari rinvenuti nella vicinale via Adige e via Tasso su suolo pubblico, spesso in occasione, come da ultimo ieri, domenica 12 aprile, ringrazio Vice Sindaco, l'assessore all'Urago, il consigliere Fornara, che sono intervenuti non solo quest'anno ma anche gli anni scorsi alla giornata per la natura, appunto grazie ai volontari presenti. Nei costanti contatti con la proprietà abbiamo richiesto alla stessa di recintare l'area di sua pertinenza e di garantire il corretto smaltimento di tutto il materiale presente. A tal proposito si evidenzia che esiste già apposita autorizzazione e già stata presentata apposita scia. Tanto le dovevo.
Ok, vi ringrazio per la risposta. Rimane il problema dei rifiuti, quindi non posso considerarmi soddisfatto. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto successivo. Comunicazione e deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sensi articolo 165,5 bis, lettera D, del decreto legislativo 267 del 2000, sono le classiche variazioni che apportiamo e cui dobbiamo dare comunicazione, una procedura che sinceramente non comprendo, a maggior ragione in questo caso perché è una semplice variazione di cassa, quindi non andiamo a discutere nessuno spostamento di competenza, che sono invece quelle variazioni che sono di competenza proprio, scusate la ripetizione, del Consiglio Comunale, ma semplicemente lo spostamento di flussi di cassa, tanto era dovuta. Punto successivo invece, cessione di azioni AMGA Legnano SPA al Comune di Solbiatelona, l'abbiamo visto in occasione della commissione affari generali del 8 di aprile, se non ricordo male, correggimi se ho sbagliato, però sicuramente l'abbiamo visto in commissione e tra l'altro l'abbiamo parlato anche in sede di razionalizzazione periodica delle partecipate, ovvero sia l'acquisizione di un numero di quote che fanno capo al nostro comune da parte del comune di Solbiate Olona, che dal 1 di aprile ha conferito il servizio di igiene urbana ad AMGA, un'operazione diciamo che si concretizza attraverso l'acquisizione di queste quote, rispetto alle quali nessuno dei comuni soci ha esercitato il diritto di prelazione, e è un'operazione diciamo positiva perché rafforza, innanzitutto rafforza la compagine sociale di AMGA e quindi come soci, come terzi soci di AMGA valutiamo con favore questo ingresso. A noi non cambia assolutamente niente rispetto a quello che è il nostro specifico in AMGA, perché la cessione di quote è di carattere pressoché irrisorio rispetto alla nostra percentuale e genera un piccolo flusso di cassa positivo e comunque è diciamo corrispondente rispetto a quelli che sono gli accordi che sono sempre intervenuti tra i soci di AMGA nel momento in cui si doveva garantire l'ingresso di una nuova compagine sociale, ovvero sia che i tre maggiori soci, che sono Legnano, Parabiago e Canegrate, erano i primi a essere chiamati diciamo a favorire questo tipo di ingressi. In questo caso, nella logica della turnazione tra questi tre comuni, siamo noi che garantiamo l'ingresso in AMGA del comune di Solbiate Olona. Se ci sono interventi sul punto, apro la discussione. Se no, lo posso mettere anche in votazione, così come l'abbiamo già visto in commissione, quindi metto in votazione il punto 6, cessione azioni AMGA Legnano S.p.A. al Comune di Solbiate e Olona, così come visto nella Commissione Affari Generali illustrato questa sera. I favorevoli, i contrari e gli astenuti. Vi è l'immediata eseguibilità, credo, quindi se non l'ho visto male, il punto viene approvato col voto favorevole di Canegrate insieme all'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Ora io chiederei a voi se siete d'accordo di fare subito l'originario punto 8, che è la surroga rappresentante comitato di gestione asilo nido 1, 2, 3 stella, tanto credo che sia un punto veloce rispetto al quale si possa bypassare, come d'accordo anche l'ultima volta, la procedura del voto a scrutinio segreto, credo che ci sia dibattito in tal senso, e lascio la parola al capogruppo Matteucci per l'indicazione del nominativo.
Sì, grazie signor sindaco, buonasera al consiglio comunale, cittadini presenti, chi ci siede da casa. Come gruppo di opposizione abbiamo pensato di presentare quale prossimo rappresentante Carla Pagani, che conosce bene per la sua attività lavorativa e le sue esperienze nel mondo sociale, della cultura, la realtà di Canegrate e tutto quello che è l'ambiente diciamo dell'istruzione. Per cui ci sembrava la figura più opportuna per andare a sostituire in nostra rappresentanza, quindi come gruppo di opposizione, Gianni Casero.
Grazie Matteo. L'assessore Zambon, Edoardo.
Grazie sindaco. Due parole solo per esprimere a titolo personale la soddisfazione rispetto al nominativo da voi indicato, anche perché la signora Carla Pagani, ex insegnante, è già presidente del consiglio d'istituto della scuola media di Canegrate, con una grande esperienza nell'ambito delle strutture di istruzione e una grande propensione all'ascolto degli altri, al volontariato. Ha già avuto dei contatti conoscitivi con il nido e ha incantato tutti per il suo approccio, quindi mi auguro che il Consiglio Comunale concordi con la vostra indicazione.
Grazie, se accendeva più il microfono sarà un segnale. Capogruppo Fratto, prego Marco.
Grazie sindaco, buonasera a tutti presenti e a chi ci ascolta da remoto. Volevo unirmi alle parole dell'assessore Zambon esprimendo la soddisfazione e il nostro appoggio per il nome che avete proposto e quindi esprimendo già in anticipo il nostro supporto alla proposta. Grazie.
Grazie Marco, se non ci sono altri interventi, dando per diciamo definita la procedura del voto palese, pongo in votazione l'originario punto 8, surroga il rappresentante comitato di gestione asilo nido 1, 2, 3 stella, così come illustrato dal capogruppo Matteucci. Favorevoli, contrari e gli astenuti. C'è l'immediata eseguibilità, ma dando per, diciamo, definito il voto, il punto viene approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Ringrazio Carla per la disponibilità e le auguro un buon lavoro, visto che sarà anche un'estate, i prossimi mesi, diciamo, particolarmente significativi e importanti. Faccio un passo indietro e torno al punto originario, punto 7, piano generale del traffico urbano, osservazione, controduzione, approvazione definitiva. Approfittiamo della presenza in collegamento dell'ingegner Barzizza del centro studi PIM e, diciamo, facciamo prima una piccola premessa metodologica, così ci chiariamo su quello che è l'iter di approvazione. Adesso lasceremo la parola all'ingegner Barzizza, che farà un'illustrazione, diciamo, di quello che è il piano, cosa che abbiamo già visto nelle varie serate di presentazione e in almeno due commissioni. Dopodiché io lascerei aperto il dibattito per gli interventi che possono essere più ampio respiro, sia su eventualmente su qualche osservazione piuttosto che su valutazioni, diciamo, generali, e dopodiché procederemo alla votazione. Prima metteremo in votazione le singole controdeduzioni, quindi voteremo le controdeduzioni stesse alle osservazioni, che sono 9, quindi voteremo le 9 controdeduzioni e dopodiché voteremo il piano nella sua interezza, facendo prima la parte discorsiva e avendo già visto nella commissione della scorsa settimana, che era dedicata a ciò, le singole osservazioni. Io non starò a riprendere puntualmente il contenuto di ciascuna di esse, semplicemente le ricorderò come numero di protocollo e di data di presentazione, magari vi darò qualche riferimento giusto per facilitare il loro inquadramento. Comunque il materiale poi vi è stato consegnato, per cui potete controllare agevolmente anche voi. Se l'ingegnere è collegato, lascio la parola a lui, se ci sente e riesce a intervenire. Non ci sente, sarà l'assessore Tomio magari a iniziare, tanto che perfezioniamo il collegamento. Maurizio, intanto lascio la parola a te.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti presenti e a casa. Beh, io cosa posso dire? Cioè, che poi ripeterà l'ingegner Barzizza. Il PGTU che stiamo per andare ad approvare è uno strumento di breve periodo, che perciò non prevede grandi, nel suo interno non prevede delle grandi opere infrastrutturali, ma punta più che altro a migliorare le infrastrutture già esistenti, al fine di rendere la circolazione veicolare più efficiente e più sicura e sostenibile. Il lavoro che è stato svolto è un'analisi approfondita delle varie criticità presenti sul nostro comune, perciò il traffico di attraversamento delle aree residenziali, è stato valutato il traffico di attraversamento, la sicurezza stradale, soprattutto in particolare volta verso i pedoni e i ciclisti, la gestione della sosta nelle zone più o meno del centro, non più o meno, nelle zone centrali e attorno alla stazione. A partire da queste evidenze il piano ha proposto nel suo interno una serie di interventi concreti e attuabili nei tempi, in questi tempi relativamente brevi, perché il piano ha una valenza di 2-3 anni. La proposta di piano perciò diciamo si può riassumere in una classificazione, ha fatto un lavoro di classificazione funzionale della rete stradale finalizzata a chiarire il ruolo nelle diverse direttrici e a migliorare la distribuzione dei flussi di traffico. Introduce delle misure di moderazione del traffico, con particolare riferimento all'istituzione degli ambiti di velocità limitata finalizzati a ridurre la velocità del veicolare e al miglioramento delle condizioni di sicurezza verso l'utenza debole. Il miglioramento di spazi per i pedoni e per i ciclisti, incentivando così forme di mobilità più sostenibili. Operazione fatta attraverso il consolidamento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e l'individuazione di zone a traffico, diciamo, a precedenza pedonale. Parallelamente è stato affrontato anche il tema della sosta, con l'obiettivo di ottimizzare l'offerta esistente e migliorare l'accessibilità alle varie funzioni urbane esistenti sul territorio. Perciò il piano si configura come uno strumento di gestione e riordino dell'esistente orientato al miglioramento delle prestazioni complessive della mobilità presente sul nostro territorio. L'obiettivo quindi è quello di migliorare la fluidificazione del traffico, di creare una città più vivibile, più sicura e più attenta alla qualità dello spazio pubblico. Da un punto di vista procedurale, un po' l'ha già anticipato anche il sindaco prima, il piano è stato elaborato dal Centro Studi PIM, al quale vanno i miei ringraziamenti, come vanno i miei ringraziamenti al comandante e alle persone della Polizia Locale che hanno collaborato assieme al PIM alle analisi e insomma alla redazione del piano. Lo strumento è stato poi sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, quale ha ottenuto esito positivo, e successivamente a questa fase la Giunta Comunale lo ha approvato con atto numero 153 del 10 settembre e successivamente è stato pubblicato dal 22 settembre al 28 novembre per dare la possibilità ai cittadini o eventualmente le parti interessate di presentare osservazioni al piano. Osservazioni al piano presentate, come è stato detto, sono 9. E diciamo adesso il Consiglio Comunale si trova a esprimere il proprio parere sulle contraddizioni alle osservazioni e sull'approvazione generale del piano. Ingegnere, adesso cedo a lei la parola, che sicuramente è più tecnico di me e riesce a esprimersi meglio. Grazie.
Buonasera ingegnere, a lei la parola, grazie della presenza.
Osservazioni che hanno fatto i cittadini. Il piano è uno strumento di giunta, non determinato dei suoli. Come vedrete poi, le osservazioni si sono soprattutto concentrate su questo quadrante della città, ossia sulla problematica connessa alla segnalazione e alla segnalazione. Come poi potrete vedere dalle fotografie stesse, in un certo qual modo osservanti hanno in alcuni casi evidenziato come l'asse di Fermi non potesse essere un asse di quartiere, ma in realtà quanto hanno richiamato fa riferimento alle strade esistenti e non tanto alle strade di progetto nuove. Le strade esistenti l'obiettivo è quello di raggiungere quei requisiti, ma non necessariamente. Quindi in un certo qual modo si è motivato il perché della differenza di ruolo fra l'asse di Via Fermi e l'asse di Via Filzi, si è accolta la situazione relativa all'asse, questo che sto indicando, cioè quello parallelo di Avanzone, legato alla richiesta di invertire
auspicava che in prospettiva si mantenesse il doppio senso di circolazione con l'aggiunta di un percorso ciclopedonale. Il piano infatti è proprio del sottopasso a Palermo di valutare la possibilità, aumentando, avendo quindi una permeabilità maggiore per le auto, di valutare di creare
Grazie ingegnere per quello che siamo riusciti a capire, perché abbiamo qualche problema noi di collegamento con lei. La seconda parte sicuramente è andata meglio, ma poi insomma ha partecipato anche la commissione la scorsa settimana, quindi diciamo i commissari sono sicuramente stati favoriti su questo. Apro a questo punto il dibattito, come vi ho detto prima, quindi interventi diciamo a ruota libera sia sulle singole, eventualmente sulle singole osservazioni e controriduzioni, che in termini più generali sul piano. A voi la parola. Capogruppo, prego, Matteo.
Grazie signor Sindaco. In sede di commissione so che avete affrontato singolarmente le varie osservazioni e controdeduzioni, poi il gruppo nostro consigliare si esprimerà sui vari argomenti, su alcune controdeduzioni. Abbiamo accolto quella che è la posizione prevista dal piano. Su alcune controdeduzioni invece la posizione sarà quella di astensione, invece su alcune controdeduzioni esprimeremo un voto contrario. Vorrei fare un discorso generale su quelli che, per l'analisi che ho potuto fare io, non essendo un tecnico, di portare l'attenzione a alcuni degli interventi che sono quelli previsti dal piano e che come gruppo di opposizione ne ravvisiamo alcune criticità o non condividiamo le variazioni che verranno attuate. Parto subito da quello che è un po' diciamo la variazione più sostanziale di questo piano, che è la viabilità del sottopasso di via Marconi. Premesso che condividiamo, era anche previsto nel nostro programma elettorale, la giusta attenzione per quella che è, quelle che sono le piste ciclabili, quella che è la mobilità dei pedoni e tutto, però d'altro canto crediamo anche che non debbano esserci in certi casi alcune, permettetemi il termine, tra virgolette, alcune forzature per andare a realizzare alcune che sono alcune piste ciclabili che talvolta vengono realizzate in un contesto e in alcune strade che non sono state pensate e realizzate per prevedere la pista ciclabile. Quello che è il Nord Europa, dove sia la cultura della bicicletta sia le piste ciclabili sono molto diffuse, derivano anche dal fatto che le strade sono state pensate e costruite proprio partendo anche dalla cultura appunto delle ciclabili e delle biciclette, per cui le strade fin da subito sono state create e realizzate per far sì che i ciclisti e l'utilizzo delle biciclette siano appunto diciamo diffuse e soprattutto l'utilizzo della bicicletta sia in sicurezza. Purtroppo le strade di alcune vie, alcune strade del nostro paese non sono state pensate e realizzate in questa ottica e secondo me in alcuni contesti forse si va a cercare un po' troppo la forzatura. Questo è un mio pensiero personale, ma nel senso ho sempre pensato che fosse così, per cui mi sembrava corretto sottolinearlo. Ritornando alla viabilità del sottopasso via Marconi, il sottopasso ferroviario di via Marconi risulta attualmente una delle sole due possibilità di attraversamento della linea ferroviaria che divide o spacca letteralmente in due parti il nostro paese. L'altra risulta, come noto, il sottopasso di via Novara. La trasformazione della via Marconi in senso unico di marcia con direzione da via 24 Maggio a via Manzoni comporterà inevitabilmente un aggravio di traffico per il sottopasso di via Novara, che assorbirà così un ulteriore 25% circa dei veicoli destinati all'attraversamento del paese. Inoltre non si capisce fino in fondo l'utilità della parte di carreggiata del tratto del sottopasso riservato ai ciclisti, quindi pista ciclabile, i quali una volta percorso tale breve tratto si ritroveranno immersi nuovamente nel traffico veicolare a doppio senso. Quindi queste sono le criticità che solleviamo per quanto riguarda la nuova viabilità del sottopasso di via Marconi. Per quanto riguarda invece un altro intervento che mi sembra utile sottolineare, quello che è previsto per la via Militegnoto, via Dante, l'inversione del senso unico di marcia delle vie Dante e Militegnoto con sbocco della circolazione sulla via Manzoni, strada nota per essere soggetta ad alta densità di traffico, pregiudica a nostro giudizio notevolmente la sicurezza della circolazione in ragione della precaria visibilità durante le manovre di immissione nella via Manzoni stessa da parte dei veicoli percorrenti la via Militegnoto, ragion per cui a suo tempo la via Militegnoto fu trasformata da doppio senso a senso unico con direzione verso piazza Matteotti. Viabilità, insomma, interventi sulla via Dognocchi e via Filzi, che poi sono state molto oggetto delle osservazioni, delle controdeduzioni. Dal nostro punto di vista non si capisce fino in fondo l'utilità di trasformare la via Dognocchi e la via Filzi nel tratto compreso tra via Petrarca e la via Manzoni in senso unico di marcia. La via Filzi, per conformità a un calibro consono, almeno così ci sembra, mantenere il doppio senso di marcia e risulta tuttora una valida alternativa per i veicoli che intendono dirigersi verso San Vittorio Rono o verso il civico cimitero senza necessariamente impegnare la via Manzoni e le vie ferme, che già, come noto, sono strade particolarmente trafficate. Per quanto riguarda quello che sarà l'intervento che andrà a impattare sull'incrocio semaforico via Fratelli Bandiera via Novara, attualmente l'impianto semaforico è ripartito in tre fasi indipendenti a senso unico più una quarta fase sempre indipendente chiamata automatica, il sensore stradale, che consente l'emissione nel flusso di circolazione dei veicoli provenienti dall'area parcheggio laterale al condominio via Fratelli Bandiera, mi pare fosse il 20-22. L'impianto semaforico, pur essendo automatizzato, attuato dal traffico, nelle ore di punta risulta fortemente in crisi per l'eccessiva concentrazione del traffico, causando copiose file di autovetture in tutte e tre le diramazioni interessate. Con la trasformazione, e questo è il punto, della via Corridoni in senso unico, contrario a quanto attualmente in vigore, riteniamo si verrà a concentrare una nuova confluenza di veicoli sull'incrocio che comporterà l'inevitabile, almeno non inevitabile, nel senso, a nostro giudizio, necessità di istituire un'altra fase dedicata che andrebbe così a sommarsi alle tre attuali fasi in vigore più la fase chiamata. I tempi di attesa per ogni senso di marcia rischiano di dilazionarsi a dismisura, pregiudicando altresì l'inquinamento dell'aria, che è una tematica già affrontata in questo consiglio, a cuore a tutto il consiglio stesso. Per quanto riguarda la via Redi Puglia, troviamo positiva la modifica di parte degli interventi che si attueranno su parte della via di Puglia, con la creazione di un più ampio tratto pedonale in margine destro, sempre se la lettura del nuovo piano dei grafici è stata corretta dal nostro punto, insomma, dalla nostra lettura. Solo che tale soluzione sacrificherà ulteriormente la disponibilità di parcheggi ad uso di chi dovrà portare e riprendere i bambini alla scuola primaria. Già attualmente la situazione, come noto, è abbastanza precaria. Sarà pertanto indispensabile recuperare altre aree pubbliche da destinare a parcheggio. E, essendo tutti a conoscenza di quello che è presente nelle vicinanze, sarà insomma un arduo compito. Inoltre, tale area predonale dovrà essere ovviamente, ma questo sicuramente sarà previsto, ben delimitata con dissuasori fisici onde evitare il parcheggio poi abusivo. Per quanto riguarda il comparto, la zona chiesa parrocchiare, le modifiche proposte in tale comparto, che interesserebbero la via Zanzottera, Cortolengo, Merati, Volontà della Libertà e Volontà della Libertà, a nostro parere non aggiungono migliorie sostanziali, anzi rischiano di disorientare maggiormente gli utenti e complicano l'accesso alla stazione, ovviamente dal nostro punto di vista, con due strade contrapposte che confluiscono al piazzale stazione. Ci sembra particolarmente, la definisco pericolosa, passatemi il termine, l'immissione dei veicoli che da via Cotolengo si portano sulla via Manzoni, quindi l'inversione della marcia in via Cotolengo, in questo caso quindi con un nuovo piano che prevede l'uscita sulla via Manzoni. Un'altra criticità, insomma, alcuni cambiamenti che forse che riguardano il nuovo piano, che forse la giustificazione di andare incontro ai residenti, di permettere la possibilità dei parcheggi lungo le vie di residenza, per quanto riguarda alcune vie un po' più periferiche del nostro paese, per esempio le vie Somalia e le vie Terni, che attualmente prevedono il doppio senso di marcia, il nuovo piano prevede invece l'unico senso di marcia in direzione da est verso ovest, quindi con immissione verso la via Fratelli Bandiera, non ne vedo la necessità, nel senso sono strade, no, ho sbagliato, via Somalia e via Terni, c'è un po' di conflitto di interessi. No, scusa, via Tevere, scusami. No, in via Somalia e in via Tevere, che sono già strade con carreggiate ampie che permettono una bella possibilità di doppio senso di marcia anche quando sono parcheggiate le macchine dei residenti, la modifica a senso unico, onestamente, mi sembra un intervento, a mio umile giudizio, un po' superfluo, anche perché non va a impattare in alcun modo sul traffico, diciamo, residenziale o sul traffico di quelle vie che poi sono vie per la maggior parte utilizzate dai residenti. Per quanto riguarda invece le osservazioni che sono state rigettate, trovavamo plausibile e degna di considerazione la proposta di inversione del senso di marcia della via Montesanto, in quanto, come peraltro poi le ragioni per cui non è stata accolta sono esposte, ma consideriamo comunque più agevole l'uscita dei veicoli sulla via Don Minzoni piuttosto che sulla via Filzi, come avviene tuttora, seppur il piano prevede dei interventi di messa in sicurezza per far sì che l'immissione delle auto verso la via Filzi sia messa più in sicurezza rispetto all'attuale. Comunque riteniamo che l'uscita sulla via Don Minzoni fosse più ragionevole. Spero di aver letto in modo corretto il piano, perché non sono riuscito a vederlo l'ultimo redatto, ma penso che vedendo le immagini e le frecce dovrebbe essere stato interpretato in modo corretto. Grazie.
Confermo, grazie degli interventi. Suo ingegnere, lei vuole intervenire adesso o raccogliamo ancora magari le osservazioni delle considerazioni che c'è il consigliere Fornara ha prenotato? Mi dica lei come preferisce, perché le considerazioni del capogruppo sono state tante, magari diciamo lascio subito la parola a lei se vuole intervenire in proposito. Sì, dai, magari allora, Cristian, se sei d'accordo, vediamo prima questa parte e poi ti ridò la parola. Grazie. Prego, ingegnere. Allora, sospendiamo 5 minuti, proviamo a sistemare il collegamento e poi ripartiamo. L'avviso appena troviamo una quadra migliore, altrimenti non la sentiamo proprio. Prego, adesso la sentiamo bene. Grazie. Grazie. Cristian, vuoi intervenire?
Sì, allora rispondo anche un attimo alle osservazioni. Sul sottopasso io continuo a non trovarmi per niente d'accordo sul renderlo a senso unico, anche per due motivi molto semplici. Il primo è che c'è la chiesa lì, quindi vuol dire che tutte le persone che vanno alla chiesa, che vanno in chiesa la domenica e sabato dovranno fare un giro dell'oca ad arrivare o andare via, che non reputo molto sensato, sia perché aumentare il tragitto per andare dall'altra parte della stazione aumenta il traffico, sia perché comunque il nuovo sottopasso non è a fianco di quello che viene reso a senso unico, ma allunghiamo comunque. Quindi le persone che abitano vicino a questo sottopasso dovranno allungare la strada con tutto ciò che ne consegue. Senza tener conto anche della questione che c'è all'altro semaforo, cioè all'altro sottopasso dove c'è il semaforo che già in alcune occasioni crea delle code non indifferenti. L'altro intervento, quello originale che volevo fare, riguarda l'osservazione. Cioè, tira in ballo anche l'osservazione su Via Bramante. Per quanto io sono d'accordo su rendere Via Bramante a senso unico dalla via Alberto da Giussano andando verso Canegrate, sono d'accordo che sia resa a senso unico perché effettivamente non c'è lo spazio per due macchine transitare, anche senza le macchine che si sono sempre parcheggiate, due macchine, soprattutto se una un pochino più grande, non ci passano, quindi assolutamente d'accordo. L'altro lato invece, che è già penalizzato dai fantastici aggiornamenti di viabilità di Legnano, non capisco il senso perché lì lo spazio per due macchine c'è, quindi lì potrebbe tranquillamente rimanere a doppio senso, senza anche in quel caso allungare il giro, perché chi vuole ritornare a Legnano deve fare un giro senza molto senso, secondo me. Quindi su quello io non trovo l'utilità su quella metà.
Magari adesso ci sono altri interventi dei consiglieri, visto che questi sono più puntuali. Consigliere Capriglione, prego.
Sì, grazie. Ecco, io invece diciamo più che un commento è una richiesta di alcuni chiarimenti partendo dalla controdeduzione dell'osservazione numero 5. È stato anche argomento di discussione in commissione territorio del quale vabbè, io non faccio parte, quindi ho rielaborato un po' anche quello che l'ingegnere ha detto un pochettino in commissione. Allora, diciamo, relativamente alla controdeduzione numero 1 si fa riferimento appunto alla differenziazione tra dossi e rialzi pedonali, ecco, mi corregga poi se sono corretti i termini. Ecco, qui si dice che si fa riferimento a una pendenza del 3-4%, quindi prenderete in considerazione la pendenza del 3-4% e lunghezza del rialzamento minimo 6-7 metri. Ecco, mi chiedevo se effettivamente questo varrà solo per i futuri rialzi pedonali e che diciamo, oppure se verranno anche riadattati quelli attualmente presenti, nel senso io faccio solo tre esempi, così non sono andato a misurarli, però sulla via Magenta ci sono due rialzi pedonali che hanno altezze e pendenze differenti. Alle Cascinette, per esempio, c'è in concomitanza di una rotatoria due rialzi pedonali che mi sembrano molto più pendenti del 3-4%. Ecco, questo diciamo per quanto riguarda i dossi. Poi, durante anche la discussione in commissione, l'ingegnere aveva fatto riferimento anche alla riduzione della velocità attraverso il restringimento di carreggiata. Ecco, diciamo, potrebbe essere così almeno indicativamente una valida alternativa, ma non mi è chiaro in quali strade, se e dove appunto verrà applicato questo restringimento della carreggiata, magari come anche alternativa all'insediamento di un dosso o un rialzo pedonale. Grazie.
Ci sono altri Prego, prego, ingegnere. Grazie.
Scusa.
Mancava l'osservazione, forse la parte prima sulla via Bramante, perché quello sul sottopasso forse l'abbiamo già discusso. Non so, ingegnere, la considerazione precedente del consigliere Fornara sul comparto via Bramante, collegamento con Legnano in particolare. O se Cristian, se vuoi riprenderla tu velocemente.
Sì, semplicemente dicevo che per quanto sono d'accordo con il secondo pezzo che va da via Alberto Giussano verso Canegate, che diventa senso unico, non trovo alcuna necessità nella prima parte, essendo molto più larga e senza restringimenti, di renderlo a senso unico, perché quella parte è già stata, diciamo, tra virgolette, danneggiata dalle decisioni di viabilità di Legnano, e gli stiamo aggiungendo un altro giro in più per uscire da quella via. Grazie, però l'unica cosa che ci tengo a dire è che in quel caso specifico non credo che si riuscirebbero mai a raggiungere gli 80 km orari, perché il pezzo di strada è talmente corto che o uno decide di schiantarsi sul muro davanti, oppure è davvero difficile raggiungere quella velocità. Quindi anche per quello che non trovo la necessità di dover ridurre la velocità, perché non passa quasi nessuno se non i residenti, e non c'è proprio fisicamente lo spazio per arrivare a velocità elevate. Comunque grazie per la spiegazione generale.
Vai.
Sì, buonasera ingegnere. No, io prima ho fatto il primo intervento di commento che era molto ampio. Volevo ritornare su due punti di cui chiedo un po' le ragioni che hanno portato a questa variazione. Siccome poi andando a votare il piano, i consiglieri, insomma il consiglio, immagino che si prende anche, insomma ci prendiamo la responsabilità di quelle che saranno le nuove modifiche, no? Che andranno anche a impattare sulla sicurezza urbana. Vorrei tornare su due punti, che sono quello della via Milite Ignoto e quella della via Cottolengo. La via Cottolengo attualmente prevede l'uscita, diciamo l'ingresso delle auto della via Manzoni e l'uscita sulle altre vie, insomma verso la chiesa. La via Cottolengo è utilizzata non solo da chi frequenta la chiesa, e va a messa nel weekend, ma anche da, insomma, c'è l'asilo, la scuola materna, per cui anche dai genitori e di conseguenza anche dai bambini che vengono trasportati. L'immissione delle auto sulla via Manzoni rispetto a quella che adesso, quindi convogliare le auto dei genitori che utilizzano la scuola materna verso altre vie e non l'immissione sulla via Magenta, che è una strada molto trafficata. E andare appunto a portare le auto sulla via Manzoni, su quell'immissione lì, non si rischia di andare a peggiorare quella che è la sicurezza di questa strada, appunto al momento in cui i maggiori fruitori sono chi frequenta la chiesa e chi porta i bambini all'asilo? La seconda riflessione, di cui anche qui chiedo una ragione, insomma, che mi spieghi le ragioni per cui la via Milite Ignoto, anche in questo caso, che attualmente non prevede più lo sbocco sulla via Manzoni, ma verso, diciamo, la periferia del paese, nel piano, viene convogliata anche in questo caso quello che è una parte della piazza, quello che arriverà dall'attuale cimitero. Anche in questo caso le auto vengono convogliate verso la via Manzoni, peraltro nelle vicinanze dall'uscita della via Cottolengo. Anche in questo caso il pensiero e il quesito che mi pongo è: non convogliando queste auto, questo traffico verso la via Manzoni già trafficata, con l'immissione delle auto su questa strada dove anche la visibilità può non essere ottimale, e soprattutto sulla via Cottolengo, ma anche sulla via Milite Ignoto, non si rischia di andare un po' a inficiare quella che è la visione dell'attuale piano, quindi di spostare il traffico distante dalla via Manzoni? Per esempio, appunto, l'uscita dell'asilo va verso la stazione, poi si va sul semaforo, e il semaforo è una forma, una garanzia di sicurezza, no? Perché c'è il rosso, mi fermo, c'è il verde, vado. Invece l'immissione delle auto dalla via Cottolengo sulla via Manzoni, secondo me, pone un po' dovrebbe porre una riflessione sulla sicurezza stradale. Grazie.
Non so se vogliamo fare... Ecco.
conto che proprio per il calibri fornitori del centro aumento avesse fatto il centro che io devo diventare una presenza comunale, cosa c'è? Non si muove che io di muoversi in macchina, però la comunità deve prendere coscienza che in alcune strade deve muoversi a fatto un uomo, perché se c'è un pedone è il pedone che è libero di muoversi e non come succede ahimè adesso deve schiacciarsi contro il muro perché è stato passare un altro. Devo un po' cambiare questo concetto, specialmente nel centro. Grazie.
La ringrazio per la risposta e comprendo, sul mio ultimo intervento poi non ne faccio più, comprendo quella che possa essere l'origine degli anelli circolatori, posso comprendere quello che è lo schema circolatorio della città, una visione più ampia e tutto, però io ribadisco e suggerisco di riconsiderare la variazione dell'attuale, insomma, della marcia nella via Cottolengo, perché la fuoriuscita delle auto verso la via Manzoni della via Cottolengo può mettere in non sicurezza le persone che usufruiscono della piazza, perché la visione della via Cottolengo verso la via Magenta, che è una strada ad alto densità di traffico, non è ottimale, e la fuoriuscita della gente della chiesa e soprattutto dall'asilo negli orari di fuoriuscita dei ragazzi, l'immissione delle auto in quella strada, per quanto mi riguarda, mette non in sicurezza gli autisti e i passeggeri, per cui io suggerisco, mi dispiace che mi è venuto in mente questa sera, poteva essere fatta con delle osservazioni, poteva essere fatta nelle commissioni. Io non sono membro delle commissioni per cui non avevo partecipato, però io suggerisco di riconsiderare questa variazione del senso di marcia nella via Cottolengo.
Vedo Stefano Buratti.
Sì. Buonasera, mi permetto semplicemente di fare un'integrazione sulla, diciamo, possibile rischio di sovraffollamento di via Manzoni. Vero, Militegnotto e Cottolengo si andranno a immettere in via Manzoni, ma è anche vero che Don Minzoni e quella che va dall'oratorio in piazza, mi sfugge il nome, Cesare Battisti, che adesso permettono invece le emissioni su via Manzoni, invece porteranno via il traffico, quindi c'è una sorta comunque di bilanciamento.
Grazie Marco, capogruppo. Prego Marco.
Grazie Sindaco.
Marco.
Volevo dire grazie Sindaco, sostanzialmente quello che ha appena detto, cioè che poi bisogna intervenire sia sulle intersezioni e anche sulla segnaletica. Cioè può essere che uscendo da via Cottolengo uno sia obbligato ad andare a destra, così non è quel problema del... E chi vuole tornare verso sinistra fa il giro da dietro. Cioè c'è comunque quella circolazione... Assolutamente, però dico, gira una svolta a destra lì... No, anche secondo me avere il doppio senso lì, se non si rivede la struttura attuale dell'incrocio, può essere un rischio. Ma sì, non sono interventi che vengono realizzati domani mattina, cioè di volta in volta si pensa come strutturarli, però in effetti se uno vuole tornare verso di là, verso il Tigros sostanzialmente, non va in via Manzoni, cioè gira da dietro, cioè c'è quella circolarità ed è anche più in sicurezza forse, perché essendo tutti sensi unici, che però sono già in realtà, la strada è più stretta e quindi i benefici che poi dovrebbero conseguirne sulla velocità. Ah no, però è critico, potrebbe diventare critico quell'incrocio lì, sono d'accordo personalmente parlando, però si può gestire, cioè si può mettere una svolta a destra o rivedere l'intersezione.
Maurizio, vuoi fare una precisazione?
No, volevo solo fare una precisazione, cioè questo, come diceva l'ingegnere, è la visione,
perciò giustamente capisco la tua preoccupazione e sicuramente dovrà essere fatto uno studio, un piano, cioè non è che da domani si cambia il senso, ecco, è quello, cioè, bisogna fare una valutazione progettuale apposta prima di decidere veramente di.
Grazie Maurizio, io mi sento solo di aggiungere una cosa, poi le lascio la parola, però chiudo il cerchio.
Sono stato sovrastato dalla via Cottolengo.
Ha parlato della via Magenta, dai, ognuno ha le sue, ha i suoi focus zone, diciamo. Io non parlo né della via Terni né della via Bandiera, se no sono in conflitto di interessi, no? Mi limito solo a fare una considerazione, diciamo, un po' riprendo quello che ha detto Maurizio, che va da sé, ma questo è scritto nel piano in termini proprio generali, e che comunque qualunque tipo di intervento, dal più semplice che può essere il senso unico a quello più complesso che passa dalla riqualificazione stradale con interventi, diciamo, di messa in sicurezza e non solo, magari inversione del senso di marcia, obblighi di svolta, comunque tutti questi interventi poi quando vengono messi a terra vengono calibrati nella concretezza della, diciamo, del sedime stradale, dei flussi circolatori, delle analisi di entrate e di uscita, delle sicurezze, che poi sono interventi che vengono fatti, diciamo, e programmati sia dalla polizia locale che dal nostro ufficio tecnico. Pertanto, come dire, la priorità, che poi è anche uno degli obiettivi di questo piano, è comunque rafforzare e tutelare l'utenza debole, che l'utenza debole sia, diciamo, sia in bicicletta piuttosto che a piedi, perché forse da noi ancora, diciamo, nel nostro paese Canegrate, non solo l'utenza debole è rappresentata soprattutto dai pedoni, che siano, diciamo, le famiglie che portano i figli a scuola, piuttosto che l'anziano, piuttosto che qualunque altra categoria. Questo è il vero, diciamo, il vero focus di utenza debole che a mio parere esiste su Canegrate, quindi va da sé che nel momento in cui questi interventi vengono messi a terra puntualmente un occhio di riguardo lo si avrà per forza su questo. Il secondo spunto di riflessione che faccio è sulla questione del sottopasso, chiamiamolo sottopasso piccolo per comodità, no? È chiaro che questa è un'analisi che non può, come dire, prescindere da un elemento concreto che sarà l'apertura del nuovo sottopasso, perché noi in questo momento stiamo ragionando sulla carta, facciamo dei ragionamenti sulla base dei modelli statistici che abbiamo a disposizione, dei flussi veicolari che abbiamo a disposizione, e non sappiamo quello che sarà, diciamo, l'andamento del traffico nel momento in cui il nuovo sottopasso sarà pienamente operativo. Può essere che la soluzione proposta sia la soluzione migliore alla luce di quelli che saranno i nuovi flussi del traffico, può essere che non lo sia. Io ritengo che sia importante e utile che il piano l'abbia considerato e non si sia messo il nostro paese in una posizione puramente passiva, cioè di subire senza alcun tipo di previsione quelli che saranno gli sviluppi dell'entrata in vigore del nuovo sottopasso, che io ritengo possa magari anche spostare una parte del traffico dalla via Bandiera, ma paradossalmente possa spostarcela più avanti, magari in uscita sulla via Firenze e poi sulla via Magenta stessa. Questo andrà visto un pochino nel momento in cui il sottopasso sarà operativo e quali saranno anche le scelte viabilistiche del comune di Parabiago, perché poi, come dire, le cose si fanno in due in questo caso. Pertanto io ritengo che l'aspetto pregevole di questo sia il non subire, diciamo, passivamente questo tipo di situazione, cercare di dare una soluzione. Poi questa soluzione dovrà essere valutata concretamente alla luce di quella che sarà l'entrata, l'effettiva realizzazione dell'opera, però vediamola sotto questo punto di vista. Può essere che poi l'operazione non si realizzi, non il sottopasso che ormai mi sembra andato certo, ma diciamo la nuova la riqualificazione del nostro sottopasso piccolo. Però ricordo anche che, diciamo, mettere in sicurezza il sottopasso piccolo può essere un elemento positivo proprio in considerazione del comparto su cui andiamo, perché può essere che allunghi il giro, detto in termini poveri, però sicuramente va a mettere in sicurezza una porzione di popolazione che adesso attraversa quel sottopasso, che sia in bicicletta o che sia a piedi, e che non lo fa certamente in condizioni di sicurezza, perché i marciapiedi esistenti, li conosciamo tutti, sono estremamente piccoli. E tra l'altro poi la previsione di un collegamento ciclopedonale non è fine a se stessa lì, perché comunque ce li sarebbe il collegamento con i lavori della piazza recente, della piazza Mercato, il collegamento con la stazione, che è uno degli obiettivi del PGT, la cosiddetta zona LUM, e poi il collegamento vada se anche con la ciclabile di via Garibaldi. Quindi c'è un disegno complessivo. Questo disegno complessivo poi sia quello giusto, torna al punto di origine, cioè non lo sapremo effettivamente finché non avremo analizzato i punti, diciamo, i flussi di traffico. Però io credo che ci sia stato il tentativo e lo sforzo di affrontare da subito questa soluzione. Questa era, diciamo, l'occasione propizia per farlo. Poi il piano è un piano di breve e medio periodo, quindi diciamo, certamente non dovremmo trovarci a discutere, a mio parere, o si dovranno trovare a discutere, correggo, tra 20 anni del nuovo PGTU, perché non credo che mi troverò a discuterlo ancora io, a differenza del PGTU precedente, ecco. Quindi probabilmente l'obiettivo che ci dovremo dare e si dovranno dare le prossime amministrazioni sarà quello di cercare di realizzarlo progressivamente in un arco di tempo che non sia lunghissimo. Però per Canegrate un intero, diciamo, mandato amministrativo può essere anche che sia sufficiente, non dico a fare tutto ovviamente, ma a fare molto, comunque alcune delle azioni più significative di questo piano. Le lascio la parola.
Grazie. Molto sospirata. Ecco, io mi riaggancio a diverse discussioni che sono state fatte, quindi prendo un po' da alcune discussioni che sono state fatte dall'ingegnere, dal sindaco e anche dal consigliere Matteucci e Fornara. Allora, all'interno dell'utenza debole, secondo me ci sono, il PGTU non lo specifica, almeno per quello che ho visto io, c'è un'utenza più debole di quella debole, che è il, distinguerei tra il pedone e per esempio il ciclista. Io vabbè, non so se qualcuno di voi ha mai avuto occasione di andare a fare turismo ad Amsterdam, no? E lì, invasa dalle biciclette, io mi sentivo molto meno sicuro che a Milano, Roma o in una qualsiasi città nostra italiana piena di macchine, perché sono veramente dei ciclisti molto, chiamiamoli, aggressivi, eccoli. Ecco, quindi il discorso, ritorno al discorso della utenza più debole del debole, quindi faccio questa prima domanda all'ingegnere. Quando si parla di ciclopedonali, e qui in questo PGTU ce ne saranno, saranno previste tante, è prevista la doppia corsia per la bicicletta e la corsia per il pedone? Questa è la prima domanda. Sempre facendo riferimento, poi non so, mi dica lei, le faccio tutte le domande, poi magari, ecco, ok, grazie. Allora, la seconda domanda è relativa sempre all'utenza debole, e anche, per esempio, lei ha parlato di marciapiede che deve avere una larghezza di 1,5 metri, se ho capito bene. La domanda che le faccio relativamente a questo è se in questo 1,5 metri viene compreso anche l'albero. Qualora su un marciapiede ci fosse un albero, è previsto ancora questa ampiezza. Ecco, dopodiché poi l'ingegnere ha parlato anche spesso delle criticità delle intersezioni. Qui torno, vabbè, anche prima facevo riferimento alla via Magenta, torno anche sulla via Magenta. C'è, come anche è stato esposto anche nel PGTU, questa criticità che è l'intersezione tra la via Magenta e la via Falzarego, dove a quanto mi risulta ci sono parecchie macchine che si inseriscono in senso opposto a quello di accesso. Ecco, volevo chiedere qual è la soluzione per quanto riguarda questa, se avete previsto una soluzione per quanto riguarda questa intersezione. Ritornando poi, chiudendo, sulla via Magenta, mi chiedevo se sotto forma, chiamiamolo, di suggerimento da un incompetente come me, se per una via Magenta potrebbe essere unire due piccioni con una fava, allargando magari il marciapiede e riducendo le due corsie della strada, magari anche nel sogno dei sogni, anche eliminando i riazzi pedonali o dossi che siano, a seconda della nomenclatura. Grazie.
Allora, innanzitutto, se a Madame Sardano si può sentire, non sicuro, vabbè, ci sono fatto, ma semplicemente perché i pedoni non vogliono. c'è anche, diciamo, l'intervento che io ho realizzato per tratti, perché è evidente, da un lato le risorse non sono infinite, dall'altro magari sta partendo la riqualifica di un comparto, piuttosto che fare interventi sui servizi su un tratto di via, allora deve asfaltare, questa è l'occasione per mettere a sistema il piano di dare indicazione su come ovviamente affrontare la sistemazione in modo che sia migliore. Le misure da norma sono dei minimi che poi a livello progettuale vanno valutati in se congrui oppure no. È evidente che davanti a una scuola il marciapiede al 1,50 non è sufficiente. Gli alberi, allora, tendenza, allora la norma prevede che per brevi tratti il marciapiede possa ridursi un metro, quindi tendenzialmente là dove c'è un albero dovrei avere comunque uno spazio rimanente di marciapiede almeno un metro. So benissimo che ci sono realtà dove non è così. L'obiettivo qual è? Che è quello di, siccome a volte abbiamo, come ritornavo al discorso di prima, delle strade che sono più ampie del necessario, nel momento in cui si dovrà mettere mano in marciapiede o quant'altro, di in un certo qual modo ricalibrare il tutto. Il concetto qual è? Mentre tendenzialmente si punta a fare il marciapiede una larghezza costante, il percorso di città è una larghezza costante e tutto il delta lo si lega alla strada, il ragionamento deve essere fatto un po' al contrario, cioè alla strada diamo quello che la norma chiede, il minimo, che è quello che in questo qual modo consente, siamo in ambito urbano, e consente anche maggior sicurezza a tutti quanti. E invece il delta lo si dà alla componente pedone e bicicletta, quindi posso avere dei tratti marciapiede che sono hanno una larghezza minima della norma e dei tratti che sono un po' più ampi e quindi in un certo qual modo possono dare un po' più di respiro. Poi anche nel caso di emergenza è ovvio che il piano dà delle indicazioni generali su come affrontare, diciamo, la riqualifica della via in funzione del suo ruolo. Poi caso per caso bisogna scendere nel dettaglio. Tenete conto anche che in estrema ratio, se nel momento in cui l'intersezione comunque diventa pericolosa, nonostante si ridefiniscono i calibri stradali, a parità di gerarchia stradale, con la dieta che su tutte le strade che afferiscono all'incrocio ci sia uno stop, perché questo di fatto è come se non ci fosse dialettica, e quindi obbliga tutti a fermarsi e dare la precedenza a destra. E ovviamente è una misura estrema, però in un certo qual modo in certi comuni, laddove nonostante la riqualifica, nonostante si giunge i contrapposti, comunque alcune intersezioni erano pericolose, si è dimostrato un modo efficace, perché di fatto tutti gli utenti poi sono obbligati a fermarsi, quindi a moderare la velocità e conseguentemente a ridurre la probabilità di scontro fra veicoli. Grazie.
Grazie. Sono consigliera Garegnani.
Sì, prego, grazie. Anna. Sì, grazie. Buonasera a tutti. In realtà volevo rispondere un attimo al consigliere Capriglione rispetto alla via Falzarego. Io ci abito da 25 anni e i casi in cui la gente è entrata in contromano e la frequenta a qualsiasi ora della giornata e anche della notte sono stati veramente veramente pochi, anche perché ormai è così da un po' di tempo. È stata rifatta anche recentemente la segnaletica orizzontale, che secondo me adesso è molto più funzionale, perché impedisce alle macchine di accostarsi una accanto all'altra a livello dello stop per girare nei due sensi, quindi si crea, diciamo, un passaggio più ordinato, e i personaggi entrati in contromano in questi ultimi 10 anni, che io ricordo forse 2, erano un furgone che consegnava pacchi, che era terrorizzato quando si è accorto dell'errore, di certo non era intenzionale, e qualcuno invece lo fa intenzionalmente, quindi quello è un problema, direi, non di segnaletica, però a quel punto suppongo che sia altro. E, no, solo per dire questo, e oltretutto essendo così da un po' di tempo, credo che, cioè, se metto il navigatore mi fa fare il giro obbligato, cioè il navigatore non, per chi non conosce Canegrate, diciamo che l'indicazione è corretta.
È vero, comunque sulla via Falzarego qualche segnalazione l'abbiamo avuta, è stata la ragione per cui abbiamo fatto questo intervento di segnalettica rinforzata, mettiamolo così, qualcuno direbbe urbanistica tattica in un altro senso, perché diciamo A volte poi, bisogna dirla tutta, magari qualche residente che cerca, diciamo, per comodità di fare, questo accade in tutte le vie, non è che via Falzarego sia diversa, ma è ciò che accade in molti contesti, quindi diciamo, bisognerebbe poi distinguere se diciamo, la segnalazione, il problema che comunque c'è stato, quanto è dovuto a ragioni di comodità piuttosto che di errore, piuttosto che comunque diciamo, io non credo che il piano possa risolvere puntualmente quel tipo di problema, anche perché di per sé il problema non ci dovrebbe essere, se c'è un bel cartello di senso unico non ci dovrebbe essere la svolta, cioè non possiamo pensare di creare delle barriere naturali nel momento in cui qualcuno entra contromano, purtroppo non esiste quel tipo di sistema, quindi io credo che il piano recepisca e cerca di mettere in sicurezza gran parte delle situazioni problematiche del nostro paese, poi quando la situazione problematica viene creata da un comportamento scorretto non conforme alla norma, purtroppo su questo non ritengo che il piano e nessun altro tipo di strumento diciamo di pianificazione o progettazione comunale possa intervenire rispetto a un comportamento volontariamente scorretto dell'utente, però cioè, sulla via Falzarego di per sé indipendentemente dal PGT1 un'attenzione c'è stata qualche mese fa, ecco, che ha comportato il rifacimento diciamo della segnaletica, che credo sia abbastanza evidente e difficile entrarci contro mano adesso, poi se ciò accade a mio parere è semplicemente per scelta volontaria. Se ci sono altri interventi sul tema, se no io prego Davide.
No, buonasera, visto che si è toccato il tema dei marciapiedi, ricordo che ogni anno nei piani di lavoro dell'ufficio tecnico, quando vengono previste le attività di asfaltatura, si interviene sempre anche con gli adeguamenti dei marciapiedi, sempre ovviamente in funzione di quelle che sono le disponibilità economiche, no? E ovviamente ogni qualvolta si interviene nell'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi operando sui marciapiedi, si rispettano quelli che sono i disposti normativi che l'ingegner Barzizza ha richiamato poc'anzi, quindi il metro e mezzo di larghezza. Questo ovviamente, visto che si parlava anche della via Magenta e della presenza di piante sulla stessa, la via Magenta è ovviamente una delle vie principali di Canegrate, una di quelle maggiormente attenzionate. Nei marciapiedi presenti, non dappertutto, c'è appunto il metro e mezzo di camminamento pedonale, proprio perché ci sono le piante. Ovviamente quelle piante, con le nostre progettualità che si sono portate avanti, si è sempre cercato di tutelarle, perché è fondamentale che quelle piante ci siano, e quindi si può andare in deroga, come appunto diceva prima l'ingegnere, andando a limitare la larghezza del marciapiede. Va da sé che si può comunque lavorare sempre su quella via per far sì che si riduca la velocità, che in taluni tratti è elevata. Ovviamente bisogna intervenire laddove ci sono delle progettualità, magari anche da parte di privati. L'esempio è quello che abbiamo adesso tutti sott'occhio tra la via Magenta e la via Firenze. Quindi c'è stata un'azione congiunta e coordinata tra il privato e l'ufficio tecnico per far sì che gli interventi che sono stati realizzati, che sono ormai di prossima apertura, mi riferisco al parcheggio, siano rispondenti a quei principi che poi sono gli stessi principi enunciati all'interno del PGTU, perché come diceva bene prima il sindaco in apertura, ripreso dall'assessore Tomio, anche dall'ingegner Barzizza, all'interno del PGTU vengono delineati dei principi. Non è una mera lista della spesa che da domani mattina iniziamo a fare la spunta, facciamo questo domani, quest'altro dopodomani, ma è soltanto un insieme di principi volti a migliorare il nostro sistema viabilistico territoriale, e quindi si lavora in questa direzione. Grazie.
Grazie. Allora, non vedo altri interventi. Marco, prego.
Volevo solo chiedere, grazie Sindaco, come vogliamo procedere? Votiamo prima le controdeduzioni, poi dichiarazioni di voto sul documento? Ok, grazie.
Sì. mettiamo in votazione le singole controdeduzioni, ricordo che votiamo le controdeduzioni, e dopodiché se i due capogruppo vogliono fare la dichiarazione di voto sul piano, lascio la parola a loro e procederemo poi con la votazione del piano nel suo complesso. L'ingegnere lo ringrazio della sua disponibilità non solo questa sera ma per tutto questo percorso che ci ha accompagnato in questi anni di lavoro, perché come dire, è un percorso che è durato qualche mese, forse anche più di quello che pensavamo, ma quella è stata una colpa, mi prendo io la colpa in primo luogo, che di aver cercato di adottare la maggiore, diciamo, il meccanismo che ci garantisse la maggior partecipazione, aver tenuto i termini più ampi rispetto a quelli che prevedeva la norma, aver voluto fare qualche passaggio in commissione in più rispetto a quello che magari si poteva anche pensare di fare, nell'obiettivo di condividere con il Consiglio Comunale, con la cittadinanza tutta questo piano, che ritengo sia uno degli obiettivi che ci eravamo dati all'inizio del nostro mandato amministrativo. Non ruberò le parole al capogruppo Frato, non so cosa vorrà dire, però diciamo è sicuramente uno degli obiettivi, uno dei tre pilastri fondamentali di questo quinquennio, che erano il PEBA, il PGTU e il PGT. Insomma, questa sera aggiungiamo il secondo elemento, il secondo tassello, e tra l'altro non è stato citato questa sera, però esiste anche tutto un piano, diciamo, particolareggiato della mobilità sostenibile, che prevede, diciamo, 5 percorsi di mobilità sostenibile disegnati e tracciati sul nostro territorio, che mirano a integrare quello che è l'esistente con qualcosa di nuova realizzazione. E anche questa è una novità, perché prima non si era mai fatto uno studio così approfondito e dettagliato, e da questo punto di vista un grande lavoro l'ha fatto il consigliere Buratti, e ringrazio lui, l'assessore Tomio in particolare, la nostra polizia locale e anche gli uffici tecnici, perché quello che vedete scritto in questo piano in realtà è frutto di un lavoro davvero di tanti giorni di analisi, di studio e di osservazione del territorio concreto. Quindi dal mio punto di vista il ringraziamento va davvero sinceramente a tutti voi che avete lavorato in questa direzione, un grazie particolare all'ingegner Barzizza. La prossima volta che la chiameremo cercheremo di stabilire un collegamento migliore dal principio, però ci stiamo lavorando. Grazie ingegnere. Grazie. Allora pongo in votazione le osservazioni, iniziamo dalla 1, le ricordo il numero di protocollo 15744, 5 novembre 2025 la data in cui è arrivata. L'osservazione, per, diciamo, brevemente riguarda il comparto via Don Menzoni, via Manzoni, via Marconi. Poniamo in votazione la controdeduzione a questa osservazione, i favorevoli, quindi la controdeduzione viene approvata all'unanimità. Osservazione numero 2, protocollo 16445, datato il 18 novembre 2025, che riguarda invece in questo caso la via Montesanto e la via Don Milzoni fondamentalmente. I favorevoli alla controdeduzione, i contrari, gli astenuti non ve ne sono, quindi viene approvata con il voto favorevole di Canegrata Insieme e il voto contrario del gruppo Canegrata Nel Cuore. L'osservazione numero 3, che è la numero 16501 ricevuta il 19 novembre 2025, è la prima delle due che riguardano il comparto via Fermi e via Dognò, che hanno molti punti in comune. Il favorevole alla controdeduzione, i contrari, gli astenuti, quindi sull'osservazione 3 c'è il voto favorevole di la controdeduzione 3, c'è il voto favorevole di Canegrata Insieme e l'astensione, se non ho visto male, del gruppo Canegrata Nel Cuore. La numero 4, che è l'osservazione ricevuta al protocollo numero 16728 del 24 novembre 2025, che riguarda sempre fondamentalmente il comparto di via Fermi nella sua stragrande maggioranza dei contenuti, i favorevoli alla controdeduzione, i contrari, gli astenuti, anche questa come la controdeduzione numero 3, voto favorevole di Canegrata Insieme all'astensione del gruppo Canegrata Nel Cuore. Osservazione e quindi controdeduzione numero 5, se non mi perdo, ok, protocollo numero 16726 del 24 novembre 2021, questa è un'osservazione che riguarda più punti, sono stati toccati questa sera, la via Magenta, la via Volontari della Libertà, il sottopasso di via Marconi, il comparto, diciamo, della scuola dell'infanzia, quindi parliamo di parcheggio a servizio della scuola dell'infanzia a Gaio, e un tratto di ciclo pedonale, in particolar modo il collegamento con San Vittore Olona. I favorevoli alla controdeduzione, i contrari, e gli astenuti non ve ne sono, quindi viene approvata con il voto favorevole di Canegrati insieme al voto contrario del gruppo Canegrati nel cuore. La numero 6 invece riguarda via Bramante, in realtà poi non è, cioè, la votiamo, ma è coerente con il piano, quindi credo che la contraddizione possa essere accolta all'unanimità, ma datemi delle indicazioni diverse. Comunque favorevoli, contrari, gli astenuti, vi astenete, ok, quindi voto favorevole di Canegrati insieme e l'astensione del gruppo Canegrati nel cuore. Ho detto quello perché ho visto che non dava modifica al piano. Solo per... Sì, no, poi ho ricostruito quel collegamento di prima. Cioè. La 7, protocollo 17043 del 28 novembre 2025. Questa è un'osservazione che riguarda, diciamo, la via Filzi, la via San Francesco, diciamo in larga, comunque quel comparto lì. La controdeduzione, i favorevoli, i contrari e gli astenuti. Guardate che questa comunque è stata accolta, diciamo, parzialmente, quindi diciamo in parte accolta, ve lo dico solo per... Sì, no, è solo perché comunque, questo mi è chiaro, lo specifico solo. No, vabbè, ma non credo che si possa fare. Va bene, viene approvata con il voto favorevole di Canegrati insieme al voto contrario del gruppo Canegrati nel cuore. E ho perso la 8 per strada, sì, ecco, non l'avevo stampata in ordine, protocollata in ordine inverso, il numero 17076 del 28 novembre 2025 e riguarda sempre il comparto, diciamo, via Don Mezzoni, via San Francesco, via Fizzi, insomma tutta quella zona che è stata particolare oggetto di interesse nel nostro piano. I favorevoli alla controdeduzione, i contrari, gli astenuti non ve ne sono, quindi viene approvata con il voto favorevole di Canegrati insieme, il voto contrario del gruppo Canegrati nel cuore. E l'ultima, che è la 9, ok, è protocollo 17078 del 28 novembre 2025, che riguarda invece fondamentalmente, perché molti dei suoi aspetti sono poi, diciamo, afferenti al PGT e non al PGTU, comunque sul tema del PGTU, riguarda sempre il sottopasso di via Marconi, quindi favorevole alla controdeduzione, i contrari e gli astenuti. Quindi terminiamo l'analisi delle controdeduzioni con questa che viene votata dal gruppo Canegrati insieme, invece c'è il voto contrario del gruppo Canegrati nel cuore. Lascio la parola al capogruppo prima di mettere in votazione il piano nel suo complesso. Prego, Matteo.
Ok, grazie signor Sindaco per la parola. Innanzitutto, vista la rilevanza del documento, vorrei ringraziare tutte le figure che hanno collaborato, indipendentemente da quello che sarà il nostro voto complessivo alla redazione di questo piano generale del traffico urbano: l'amministrazione, la giunta, il centro PIM, la polizia locale, gli uffici e i cittadini che hanno avanzato i loro suggerimenti e osservazioni, i consiglieri comunali che hanno espresso le loro posizioni. È un documento rilevante che andrà a toccare il traffico urbano, la sicurezza, la mobilità e tanti altri aspetti. Per quanto riguarda il nostro gruppo consiliare, abbiamo ravvisato quelle che sono state alcune criticità negli interventi che, in ottica futura, l'applicazione di questo piano potrà determinare, quelli che abbiamo illustrato in questi interventi, l'incrocio, in modo particolare l'incrocio semaforico via Fratelli Bandiera Novara, la viabilità del sottopasso via Marconi, più volte discusso, no, in precedenza, la via Milite Ignoto, la via Don Gnocchi, via Filzi, la via Re di Puglia, comparto stazione chiesa parrocchiale. Per cui, alla luce di queste criticità che noi insomma abbiamo osservato, il gruppo consiliare Canegrati nel cuore esprimerà un voto contrario.
Grazie. Marco.
Grazie Sindaco. Allora, dopo l'adozione dello scorso autunno, ci troviamo oggi ad analizzare le osservazioni, anzi appena analizzate, e le conseguenti controdeduzioni, a mettere in votazione il documento, il PGTU. Vorrei anche unirmi ai ringraziamenti sia ai cittadini che hanno partecipato attivamente e agli eventi pubblici e alle osservazioni poi sul documento, il centro PIM, in particolare la figura dell'ingegner Barzizza, non più collegato, ma che ha partecipato, come già detto da più parti, attivamente sia nell'esporre i concetti alla base del documento, sia nel chiarire poi le perplessità e i dubbi questa sera, come nelle commissioni precedenti, dei commissari e dei consiglieri. Oltre a lui, funzionari che hanno preso parte al progetto e la Giunta e l'assessore Tomio. Vorrei anche ringraziare i membri della Commissione, appunto, per la gestione del territorio, che hanno seguito come organo di questo Consiglio Comunale il nuovo PGTU fin dall'ottobre del 2024. Il documento pone attenzione alla situazione attuale e ai cantieri attivi, tra tutti quello del vicino comune di Parabiago, in cui è in costruzione un nuovo sottopassaggio che, come detto anche questo da più parti, si prevede andrà a modificare i flussi di traffico sul nostro territorio. Ci sembra che il lavoro sia stato fatto nel dettaglio, affrontando ogni passaggio con la serietà e l'attenzione adeguata, non tanto a livello tecnico, lavoro che non mi permetto di giudicare, anche perché non ne avrei nemmeno le competenze, quanto a livello politico, ribadito ancora questa sera in Consiglio Comunale, attraverso le domande e gli approfondimenti in commissione, prontamente affrontate in una maniera, in un linguaggio anche comprensibile dal comparto tecnico e dal centro PIM. Il PGTU recepisce e traguarda gli obiettivi e le azioni del PUMS, cioè il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è redatto dalla Città Metropolitana di Milano, individuando gli interventi e le strategie di breve periodo che, oltre a risolvere le criticità puntuali e locali del territorio comunale, traguardino gli obiettivi e le disposizioni di lungo periodo del PUMS stesso, sovraordinato di Città Metropolitana. Al netto di tutti i vincoli e le tutele derivanti dal PUMS, emergono degli aspetti chiari che richiamano, per esempio, l'idea di mobilità sostenibile presente nel nostro programma, oltre al fatto che la realizzazione stessa del PGTU era già previsto, come detto e ribadito anche dal sindaco poco fa, nel programma di Canegrate Insieme. Cito solo ad esempio, richiamando il PGTU, la realizzazione di isole ambientali, le cosiddette zone 30, interne alla maglia viaria del comune, la realizzazione di ambiti a precedenza pedonale e di aree appunto pedonali, la riqualificazione e il miglioramento dei percorsi ciclopedonali esistenti e l'incremento della rete di tali percorsi, al fine appunto di incentivare e sostenere e fornire un maggior grado di sicurezza alla mobilità attiva, pedoni e biciclette, come dicevamo, disincentivando l'uso dell'auto privata per brevi spostamenti. Il progetto di organizzazione funzionale messo in sicurezza della rete ciclabile e ciclopedonale esistente, andando a individuare gli interventi necessari, differenziati per fasi di attuazione, corrispondenti a seconda dei casi ad opere di messa in sicurezza o di riqualificazione degli itinerari esistenti, realizzazione di nuovi tratti di completamento della rete, come già visto tra l'altro nel dibattito sul PGT, e integrazione della segnaletica verticale, riclassificazione del percorso nel rispetto della normativa vigente, localizzazione di rastrelliere per le biciclette, parcheggi e tempi, come detto in precedenza anche all'interno del dibattito, eccetera. Questi, per fare alcuni esempi, sono tutti aspetti che riguardano la mobilità dolce e che rispondono alle recenti direttive in termini di zone 30, mobilità mista e area precedenza pedonale. Direttive volte, come detto, a riequilibrare il peso degli attori che frequentano la strada, garantendo maggior tutela alle categorie più deboli e disincentivando l'utilizzo dell'auto privata per gli spostamenti brevi, se non prettamente necessario. Si tratta di interventi che si svilupperanno, che se si svilupperanno lo faranno nel tempo e verranno di volta in volta affrontati in base alla situazione, ma che il PGTU deve raccogliere una visione generale del territorio e dei territori limitrofi, valutazioni imprescindibili in diversi ambiti, specialmente quando si parla di mobilità. A differenza del PUMS, come già detto, che ha visione decennale, il PGTU è per definizione un piano di breve periodo e il documento che andiamo a votare tiene puntualmente conto delle attuali esigenze del territorio e di quelle che si possono prevedere con le opere in corso di realizzazione qui e nei comuni circostanti. Alla luce di tutto questo ragionamento e del percorso fatto dall'ottobre 2024 fino ad oggi, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Allora, pongo in votazione il Piano Generale Traffico Urbano, osservazioni e contraddizioni le abbiamo già votate, adesso poniamo in votazione l'approvazione definitiva del piano. I favorevoli, i contrari e gli astenuti, via l'immediata eseguibilità, il punto viene approvato. non ce l'ha, allora non c'è l'immediata eseguibilità, ma che ormai non capisco, non ho ancora capito dopo 14 anni quando c'è, non c'è, non lo capirò fino a neanche l'ultimo giorno. E quindi approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore, ringraziando tutti voi per i contributi alla discussione di queste settimane, di questi mesi, non solo di questa sera. E passiamo all'ultimo punto, ordine del giorno avente l'oggetto di servizi del sistema di trasporto ferroviario lombardo. Lascio la parola al consigliere Buratti, chiedo se vuoi fare una sintesi dell'ordine del giorno, sì, che è molto corposo, ecco. Prego Stefano.
Grazie. Dunque, il servizio ferroviario che serve la Lombardia, in particolare coloro che usufruiscono dei servizi offerti presso la fermata di Canegrate, presenta due grandi problematiche, quella di accesso ai servizi e qualità degli stessi. Per quanto riguarda il tema dell'accesso al servizio, l'infrastruttura ferroviaria, stazioni incluse, è gestito da RFI. Il sottopasso della stazione di Canegrate è sprovvisto di ascensori e rampe e di percorsi tattili a rilievo necessari per i non vedenti e rappresenta ancora oggi la più grande barriera architettonica della città. Inoltre troppo spesso ascensori e gli ascensori delle stazioni provviste risultano fuori uso, come ad esempio quelli di Roero Fiera che sono rimasti fermi per mesi, come segnalato più volte dal sindaco. Inoltre, considerando i dati divulgati a maggio 2025, delle 306 stazioni ferroviarie lombarde gestite da RFI, 88 non risultano accessibili a persone a ridotta mobilità e 22 impianti elevatori risultano indisponibili. Per quanto riguarda il tema della qualità dei servizi, consideriamo l'operato di Trenord, in particolare per la tratta S5 Varese-Milano passante Treviglio, che è quella che copre Canegrate. Alcuni dati pubblicati da Trenord: il 54% della flotta ha più di 15 anni, un altro 15% oltre i 10, fattori che possono contribuire sicuramente alla frequenza dei guasti. Inoltre nel triennio 21-22-23 per la linea S5 i posti non forniti rispetto a quelli previsti da contratto sono più che raddoppiati, passando da 36.371 da 36.000 quindi a 74.297, con la riduzione che ha colpito principalmente la fascia di punta. La media delle soppressioni annue è stata superiore ai 1.500 unità e il numero di treni che ha completato la propria corsa con un ritardo massimo di 5 minuti si è significativamente ridotto, passando dal 92% al 78% per quanto riguarda la fascia di punta. I numeri calcolati da Trenord, appena citati, fanno riferimento ai viaggi nella loro interezza, ovvero da capolinea a capolinea, senza considerare quindi le stazioni intermedie, andando a descrivere una situazione migliore rispetto a quella realmente percepita dagli utenti. Se si dovessero considerare per esempio i dati relativi alla tratta Gallarate Milano-Porta Garibaldi, nelle fasce orarie di punta si avrebbe una situazione ben peggiore. Il contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord per i 10 anni che vanno dal 2023 al 2033, all'allegato 7A, recepisce quanto definito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, numero 16 del 2018. In merito al calcolo di indici per la valutazione del rispetto delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia. In particolare gli indici di maggiore interesse sono quello di regolarità, che è il numero di treni effettuati sul numero di treni programmati, e l'indice di puntualità, che è il numero di treni arrivati con un ritardo massimo di 5 minuti sul numero di treni effettuati. Inoltre, le stazioni di Varese, Treviglio, Gallarate, Busto Arsizio e Milano Porta Garibaldi vengono considerate come rilevanti per la linea S5, ovvero stazioni da considerare per il calcolo degli indici menzionati. Per l'anno 2024 sono state fissate le condizioni minime di qualità, ma non è ancora stata effettuata la pubblicazione dei valori registrati, né tantomeno la definizione degli obiettivi per gli anni successivi. Tuttavia, il calcolo degli indici di qualità vengono prese anche in questo caso in considerazione solo le stazioni capolinea, ignorando le stazioni intermedie rilevanti. Inoltre, non è stato definito un indice di affollamento fondamentale per valutare le condizioni di trasporto e l'eventuale necessità di incremento del numero di posti disponibili da offrire sui convogli. Al fine di ottenere una rappresentazione oggettiva del servizio offerto, per chi usufruisce del servizio alla stazione di Canegrate, in particolare quindi pendolari e studenti, sono state campionate nel corso tra il 30 ottobre e fine febbraio, quindi 30 ottobre 25 e fine febbraio 2026, i ritardi di alcuni dei treni della linea S5 estrapolate dalla pagina di Trenord. In particolare sono state campionate 979 misurazioni di treni circolanti tra Canegratta e Milano Porta Garibaldi durante gli orari di punta, sia al mattino che al tardo pomeriggio. Gli indici calcolati sulla base dei dati raccolti sono, per quanto riguarda l'indice di regolarità, il 94% rispetto al 97% che è dato come obiettivo da Trenord, e soprattutto per quanto riguarda la puntualità della fascia rilevante è stato registrato un 39% rispetto all'88% che Trenord si è dato come obiettivo, quindi molto al di sotto degli obiettivi fissati. Inoltre, per i mesi considerati, applicando i criteri definiti da Trenord, per la tratta e la fascia oraria considerate, i passeggeri avrebbero diritto in tutti i mesi di indennizzo. Tuttavia Trenord, tenendo conto dell'intera tratta e dell'intera fascia oraria di servizio, prevede di erogare l'indennizzo soltanto per il mese di dicembre. Prevede l'indennizzo per i mesi di novembre e gennaio, ma non per quello di dicembre. Pertanto l'erogazione o meno dei indennizzi agli usufruitori del servizio ferroviario per la mancata erogazione dello stesso negli orari previsti si basa su dati falsati che non tengono in considerazione delle situazioni specifiche di tratta e di fascia oraria. Nonostante i servizi registrati, le tariffe hanno continuato ad aumentare negli ultimi anni. Pendolari e testate giornalistiche locali riportano quasi quotidianamente problematiche relative al servizio ferroviario, ritardi, cancellazioni, guasti, in contraddizione con quanto stabilito dal Trenord all'interno del proprio codice etico, nel quale si afferma che tra gli obiettivi aziendali di Trenord vi è quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, sensibilizzandosi alle esigenze della clientela. E la società riconosce che l'apprezzamento di chi usufruisce del suo servizio è di primaria importanza, e pertanto si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti. Inoltre si afferma che tra gli obiettivi di Trenord vi è quello di fornire un servizio eccellente che incentivi sempre di più l'uso del treno, contribuendo così a ridurre indirettamente l'impatto ambientale. Va specificato che il piano territoriale metropolitano, il PTM, adottato dalla città metropolitana a luglio 2020, identifica come LUM, luogo urbano per la mobilità, l'area di territorio intorno ad ogni stazione fermata. Il PTM impone ai comuni di intervenire sul LUM in modo da rafforzarne sia il ruolo di interscambio trasportistico sia quello di centralità urbana, introducendo funzioni urbane e servizi alla persona e alle imprese, finalizzate a migliorare sicurezza e vivibilità dell'area. Tuttavia i numerosi e diffusi di servizi non favoriscono la valorizzazione della stazione di Canegratta come LUM e la promozione dell'utilizzo del trasporto su ferro come sistema di mobilità sostenibile. Una ulteriore problematica è dovuta al fatto che il monitoraggio del servizio erogato da Trenord, partecipata al 50% dalla Regione Lombardia, è compito di Regione Lombardia stessa, la quale è contemporaneamente ente affidante, finanziatore e azionista di Trenord, e ciò implica una mancanza di imparzialità da parte dell'ente che dovrebbe avere il solo e massimo interesse nel corretto svolgimento del servizio finanziato con risorse pubbliche. Ciò rende particolarmente importante che i dati di qualità del servizio siano trasparenti e pubblici per garantire un controllo effettivo da parte dei cittadini e delle istituzioni. Infine, il contratto di servizio tra Regione e Trenord stabilisce delle penali annue imponibili a Trenord, stabilisce che le penali annue imponibili a Trenord non possono superare complessivamente il 10% del corrispettivo annuo erogato dalla Regione, e ciò non è un incentivo sufficiente al miglioramento del servizio erogato. In considerazione di quanto detto, si impegnano Sindaco e Giunta ad inviare il presente ordine del giorno alla Giunta e alla Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia, al fine di richiedere a Regione, Trenord e RFI, ciascuno per la propria competenza, di stabilire chiaramente i criteri di calcolo e di definizione dei livelli minimi per l'indice di affollamento, come fatto per gli indici di regolarità e puntualità, in quanto dato molto importante per la valutazione della qualità del servizio offerto. Rendere pubblici e facilmente consultabili i valori calcolati periodicamente per gli indici di qualità del servizio offerto definiti dalla delibera ART 16/2018 e previsti dal contratto di servizio tra Regione e Trenord, con particolare riferimento agli indici di regolarità, puntualità, affollamento calcolati per ciascuna linea, per le stazioni rilevanti e per le fasce rilevanti. Utilizzare i dati citati al punto precedente come criteri per una giusta erogazione di indennizzi agli utenti colpiti dai disservizi. Provvedere ad abbattere le barriere architettoniche, in particolare la fermata di Canegrate, e in più in generale pianificare di intraprendere tutte le azioni necessarie ad aumentare la qualità del servizio offerto fino ad un livello di accettabilità per quanto riguarda gli aspetti di accessibilità a treni e stazioni, puntualità, regolarità e affollamento dei treni. Grazie.
Grazie Stefano. Non so se il microfono capogruppo è acceso. No, non so se è acceso perché dovevo intervenire o... Cristian, prego.
Allora, per quanto posso condividere che i disagi del traffico su rotaia dei treni siano evidenti, nel senso che i treni sono spesso in ritardo e molto spesso, soprattutto su tratte un po' più problematiche come la nostra, sono anche sovraffollati negli orari di punta. Va però detto anche che il problema di fondo è uno, e cioè l'infrastruttura. Cioè, noi possiamo parlare di quanto vogliamo, ma finché l'infrastruttura è ferma a 50, 80 o peggio anni fa, ci si può far poco. Basta guardare la tratta che passa a Canegrate con due binari. C'è il famoso progetto del terzo binario, che è dal 2000 circa che è in giro, e finalmente adesso iniziamo a fare solo il primo tratto, che arriva solo fino a Parabiago, e che quindi poi da lì forma di nuovo un imbuto che non permette l'aumento di numero di treni, quindi non puoi risolvere il problema del sovraffollamento e di conseguenza non puoi neanche risolvere il problema dei ritardi, perché se hai un treno in ritardo che è davanti a te e hai solo due binari, anche quelli dopo probabilmente saranno in ritardo. Quindi c'è un problema di fondo che è l'infrastruttura, che è sempre stata lasciata un po' indietro, vuoi per mancanza di investimenti, ma vuoi anche per i ricorsi che ogni volta che qualcuno fa dei progetti sull'espansione delle rotaie fa ricorso, perché magari ha costruito in deroga alla legge, quindi consapevole di aver costruito attaccata alla massicciata della ferrovia, ma di fatto bloccando anche i lavori che servono per risolvere tutti i problemi che sono stati elencati in questo ordine del giorno. Quindi il discorso secondo me è molto ampio, cioè noi possiamo anche chiedere i dati a Trenord per capire quanti ritardi ci sono, se sono aumentati, se sono diminuiti, se c'è sovraffollamento, però bisognerebbe discutere del vero problema di fondo, cioè che o mettiamo soprattutto RFI, perché di fatto è RFI che detiene l'infrastruttura, perché Trenord si occupa praticamente solo dei treni, ma non può fare investimenti né sulle stazioni e nemmeno sull'infrastruttura. Quindi a mio avviso il problema è, cioè quello di cui dovremmo discutere è far sì che RFI faccia il suo lavoro, cioè investa sull'infrastruttura, investa sulle stazioni e faccia sì che questi ritardi diminuiscono effettivamente. Perché se andiamo a guardare gli investimenti di Trenord, che in realtà è la regione che fa, perché copre la sua quota con gli investimenti sul materiale rotante, quindi se noi andiamo a guardare quanto la regione Lombardia ha investito per fare ricambi dei treni che ci sono in essere, è molto di più della quota di RFI di Trenord, perché la detengono a metà, eppure l'unico che investe sulle infrastrutture rotanti della Lombardia è Regione, RFI non fa la sua parte. Quindi se vogliamo discutere di questa mozione, di questo ordine del giorno, sono d'accordo, però secondo me bisognerebbe più che altro concentrarsi a pretendere che RFI faccia il suo lavoro e faccia la sua parte anche in Lombardia, che poi siamo messi meglio di altre parti, perché anche in Emilia Romagna, in Veneto, che comunque sono regioni diciamo industrializzate e tra virgolette ricche, comunque ci sono gli stessi problemi. Perché? Perché in Italia abbiamo un bellissimo vizio, che investiamo tanto nelle infrastrutture famose, ma poi su quelle più utili come le ferrovie sono sempre bloccati o non vengono proprio investiti. Quindi a mio avviso la mozione, per quanto posso condividere l'intento, andrebbe direzionata in quel senso, cioè a pretendere più che di sapere i dati, che sono interessanti, possiamo farci statistiche, ma a mio avviso dovrebbe proprio pretendere che RFI investa sulle infrastrutture e anche sul materiale rotante, perché Regione la sua parte la fa, perché gli ultimi treni li ha comprati Regione, RFI non lo fa. Però cioè, secondo me bisognerebbe direzionare su questo l'ordine del giorno.
Speriamo che l'elenco delle grandi opere non si aggiunga al ponte sullo stretto, però ecco. Vi siete prenotati in due contemporaneamente, siete, entrambi vi chiamate Stefano, non so, per anzianità di servizio lascerei la parola al consigliere Sapone, prego Stefano.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Buratti per questo per questo lavoro, un lavoro sicuramente faticoso, paziente e comunque molto, molto prezioso. Noi sappiamo che tra gli obiettivi e le finalità di Trenord c'è quello di tenere alto comunque il grado di soddisfazione dei propri servizi, nonché l'impegno di soddisfare quelle che sono le esigenze della clientela. E non ultimo il fatto di cercare di incentivare l'uso del mezzo di trasporto del treno, come anche data anche l'importanza per un minore impatto ambientale. Però da studi svolti, come già sottolineato in quest'ordine del giorno, negli anni emergono comunque delle criticità che riguardano in particolar modo la puntualità dei treni nelle diverse fasce orarie della giornata. Sono dati un po', ricordo il dato dell'anno scorso, 2025, che diciamo solo circa l'84% dei treni è arrivato puntuale. Ma poi anche facendo riferimento anche alla linea che più da vicino ci riguarda, che è la linea S5, quindi il collegamento Treviglio-Varese, vediamo che non è stato rispettato anche il numero minimo di posti a sedere. Infatti i posti non forniti negli ultimi anni sono sensibilmente aumentati. C'è un dato interessante, che è quello relativo alla tratta proprio Canegrate-Milano. La presa in considerazione di 7 treni che al mattino raggiungono Milano e 7 treni che alla sera da Milano tornano verso Canegrate, dove appunto c'è questo dato che comunque fa riflettere, che solo sono stati il 61% dei treni che sono arrivati con più di 5 minuti di ritardo, e l'indice di puntualità nelle fasce orarie rilevanti è stato soltanto del 39% a fronte di un 88% previsto. E noi crediamo che sia necessario che i servizi funzionino al meglio anche alla luce del fatto della valorizzazione della nostra stazione come quale LUM, quindi luogo urbano della mobilità, come è stato anche definito dal piano territoriale metropolitano. Quindi purtroppo il disagio c'è e continuamente colpisce e pendolari e cittadini tutti. Quindi io credo che ben venga una sollecitazione ai soggetti interessati per il bene di tutti. Poi sono chiaramente d'accordo sul fatto che servono gli investimenti in questo paese, che devono partire proprio dall'alto, e quindi che si facciano questi investimenti e che ci sia finalmente una volontà politica di andare nella direzione dello sviluppo del trasporto pubblico, perché penso che sia un elemento necessario anche per il bene, per il nostro futuro. Grazie.
Grazie Stefano, credo che ci sia Stefano, sì. Buratti, ok, fai Stefano.
Sì, no, in merito a quanto detto dal consigliere Fornara, perfettamente d'accordo sulla questione infrastrutture. Il problema delle infrastrutture gestite da RFI è evidente. Non sposterei tutto il peso su di loro, perché per esempio quando si sentono notizie di guasti, i guasti riguardano anche i treni, non solo le infrastrutture. Ad esempio anche nelle ore di punta, quando dovrebbe essere garantito treni classici da 8 carrozze, spesso e volentieri si vedono treni a 4 carrozze, e questo fa sì che le persone non riescano nemmeno a salire su treni che arrivano magari già a Rho o piuttosto che a Parabiago, già stracolmi di gente, e quindi devi aspettare il treno dopo. Poi il treno dopo magari è in ritardo di 40 minuti o non passa proprio, è cancellato. E poi il punto principale credo che alla fine sia tutelare i passeggeri, quelli che acquistano il servizio pubblico, e quindi come si tutelano, o garantendo il servizio come previsto o erogando dei giusti indennizi. Secondo me non raggiungiamo né uno né l'altro obiettivo.
Sì, solo una cosa velocissima. In realtà Trenord è 50% Regione Lombardia e 50% RFI, quindi anche RFI dovrebbe investire sul materiale rotante, quello è il vero problema. Non investe né sull'infrastruttura né sui treni, cioè qualcosa dovrà pur fare anche RFI, perché i soldi ne ha di più RFI che Trenord.
D'accordo, infatti in questo ordine del giorno vengono inclusi entrambi, sia RFI che Trenord per quanto di loro competenza.
E ringrazio per il testo, perché pone l'accento anche su un punto che credo sia unanimemente, diciamo, approvabile a tutti: la stazione. Per la nostra stazione ferroviaria fa schifo, così come fanno schifo le stazioni della tratta S5 nessuna esclusa dalla prima all'ultima. E quello che io trovo indecente sono le tempistiche di intervento sulle segnalazioni. Cioè, io credo che non sia ancora sistemato, non ci passo da qualche settimana, non lo so, il monitor. Cioè, sono settimane, mesi che abbiamo scritto mail, PEC, non abbiamo neanche una risposta. Ma del resto, tanto, come dire, la stazione è un bene, come dire, al quale dobbiamo avere accesso, quindi siamo in una posizione di debolezza. Ma questo, nella sua piccolezza della segnalazione del guasto del monitor, la dice lunga su quello che è lo stato di conservazione in generale delle stazioni, fermate, chiamatele come volete, della tratta S5. Voi conosciamo meglio di tutte queste, ma credo che la tematica sia assolutamente, diciamo, allungabile e allargabile. Oltre alle stazioni, diciamo, c'è il problema anche relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, che su Canegrate non si è mai voluto, diciamo, lato proprietà, considerare in termini seri e puntuali. Cioè, abbiamo un grossissimo problema, ma il nostro interlocutore privilegiato, leggevo qui anche i dati relativi proprio alle misure necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni, fanno spavento. Cioè, se consideriamo quali delle stazioni sono a norma, diciamo così, e quali non lo sono, il dato fa veramente rabbrividire, per cui io credo che da questo punto di vista questo ordine del giorno centri pienamente il punto. Poi si vuole mettere più il peso su uno dei tre componenti, sono tutte considerazioni valide e giuste. Poi sappiamo bene, io sono reputo assolutamente inutile quello che si sta facendo in questo momento, cioè moltiplicare i binari da Rho a Praviago non serve a niente se non c'è una visione complessiva del progetto, che sia nel progetto così come disegnato, che fosse l'interramento, che fosse le altre soluzioni ipotizzate, ma così vorrei capire che cosa porterà, se non una gran spesa spesa pubblica, peraltro, al malcontento di una parte della cittadinanza, non tanto di Canegrate, che in questo momento fondamentalmente non viene sostanzialmente toccata, se non per qualche esproprio di terreno, diciamo, terrato agricolo e aver messo, ecco, abbiamo perso qualche pianta di troppo, tra parentesi, e avere subire anche, diciamo, l'installazione delle barriere architettoniche, che sono un pugno negli occhi, la riga di antirumore, scusate, sono un pugno negli occhi, però a quanto pare sono necessari. Ecco, tutti questi elementi, le considerazioni che sono state fatte da ambo le parti stasera, a me portano a dire che questo ordine del giorno potrebbe essere approvato, diciamo così, all'unanimità, e ringrazio perché è frutto di un'analisi, di uno studio davvero significativo. Se ci sono altri interventi, lo posso porre in votazione?
Posso?
Tanto stasera è in libertà, prego.
No, perché stavamo discutendo anche di una cosa, stavamo controllando, che a me era sfuggita. Si fa riferimento alla mozione al numero delle carrozze per evitare il sovraffollamento? Perché è un po'... Ok, grazie.
Non chiudiamo noi.
La dichiarazione con la lunga mano del ministro dei trasporti. Sì.
Questo è quasi offensivo.
No. Allora, vabbè, sulla lunghezza dei treni, mi ricordo che, per riallacciarmi a quello che diceva il sindaco, il problema è la stazione. Perché se la banchina non è lunga adeguatamente non puoi aumentare il numero dei treni, ma siamo sempre lì. Se non fanno un investimento complessivo con una certa visione, ma aggiungono un treno, cioè aggiungono un binario, ma non sistemano la banchina, è anche inutile aggiungere il binario. Quindi su quello sono d'accordo con il sindaco. Cioè, se non ci sono degli investimenti che riescano a sistemare il tutto, non solo un pezzo per volta, che non può portare a un miglioramento, serve anche a poco. Comunque noi ci asterremo a questa mozione perché, per quanto condividiamo comunque i punti, come abbiamo già detto, pensiamo che bisognerebbe dare un peso maggiore a quel lato lì, però non siamo contrari e condividiamo nel merito i problemi, anzi, siamo proprio, visto che alcuni di noi sono pendolari, sono stati pendolari, lo sanno molto bene che la stazione e i treni che passano non sono molto messi molto bene.
Grazie Christian, sono entrambi i microfoni.
Specifico soltanto che sì, so bene che appunto la lunghezza dei treni dipende anche dalla stazione più corta, diciamo, della tratta, però a quello che mi riferivo è che già normalmente durante gli orari di punta passano di solito treni con 8 vagoni, ogni tanto non si sa perché arriva quello da 4 e scombussano un po' tutte le carte.
Grazie Stefano. Marco.
Grazie Sindaco, ringrazio sia il consigliere Buratti che il consigliere Fornara che mi hanno sbloccato un ricordo di ormai una decina di anni fa almeno, quando pur essendo abbastanza lunga la banchina il treno nelle carrozze di fondo non arrivava alla banchina e quindi si scendeva per raggiungere il sottopassaggio, in quanto si sceglieva le carrozze di fondo perché il sottopassaggio a Canegrate è in fondo. Che dire, la situazione come già illustrata dall'ordine del giorno illustrato appunto dal consigliere Buratti, che ringrazio sia per il lavoro sia per la puntualità dei numeri portati, si mantiene per la nostra stazione drammaticamente stabile in termini di barriere architettoniche, sia per spostarsi, come detto, da un binario all'altro, sia per accedere al treno stesso. C'è ancora quella non messa a livello del marciapiede. Per quanto riguarda gli indici di puntualità, personalmente sono 10 anni che non utilizzo più il treno quotidianamente, ma mi sembra che la situazione non sia migliorata, anzi, i numeri dicono il contrario. Oltre al peggiorare degli indici di puntualità è stato anche ridotto il servizio. È dal periodo Covid che sono stati tolti i treni di rientro da Milano dopo le 23 e non sono mai stati ristabiliti. Prima l'ultimo treno arrivava a Canegrate alle 1.05 di notte. Sono in questo consiglio comunale da 9 anni, il tema viene sollevato in questa assemblea regolarmente, sarà penso la terza, quarta volta che viene posta una mozione, un ordine del giorno sul tema, senza che poi effettivamente nulla cambi. Alla luce dei dati illustrati al consigliere Buratti, credo sia doveroso riportare la situazione ancora una volta all'attenzione degli interlocutori di competenza, sia a tutela dei cittadini che utilizzano i treni, sia nell'ottica discussa poco fa di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità alternativa al mezzo privato per gli spostamenti. Per tutto questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto 9, ordine del giorno avente l'oggetto di servizi del sistema di trasporto ferroviario lombardo, così come illustrato dal consigliere Stefano Buratti. I favorevoli, i contrari e gli astenuti. Quindi l'ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate del Cuore. Vi ringrazio, auguro una buona serata, ricordo che ci vediamo martedì 28 aprile, che è il Consiglio Comunale dedicato al rendiconto, quindi a sessione ordinaria di Consiglio Comunale. Buona serata e ci vediamo alle prossime iniziative.